Prossimo, voglio chiederti una domanda, un messaggio ricevuto da Grazia. Pace a tutti voi, grazie per quello che fate. Dio vi benedica grandemente per tutte le opere e per portare sempre più pecorelle all'ovile. Come vorrei essere come voi. Vostri audio mi danno conforto e mi appagano enormemente. Cerco di fare nel mio piccolo quello che sto imparando, anche se la carne è ancora debole. E la volontà alcune volte è messa in disparte. L'unica cosa che sono certa è che la mia visione della vita sta cambiando, anche se ci sono momenti di sconforto, ma aggrappandomi al Signore riesco in qualche modo a essere in pace, e questo è anche grazie a voi, con i video, con i suggerimenti e quant'altro. Vi chiedo se è possibile di pregare per mio nipote che il Signore gli tocchi il cuore e lo faccia cambiare. Ci vorrebbe un miracolo. Questa mattina mia sorella disperata mi ha chiamato dicendomi se potevo tenere mio nipote nel mese di giugno perché ha l'esame di maturità e lei dice che non sa neanche se sarà ammesso e poi giù improperi, cioè parolacce. Per lei io sono una pazza perché ho sempre detto che ci voleva amore e non giudizio, urla, improperi, parolacce. Arrivo al punto. Stamane ho chiesto al Signore di mettermi in bocca parole nuove per questa creatura e fargli sentire che è un essere di Dio e che non può essere separato da questo grande amore che Egli ha per noi. Non voglio gloria per me se dovesse andare bene, la gloria andrà solo al grande Gesù che risiede in me e lo ringrazierò come faccio ogni giorno per avermi dato un nuovo giorno da passare con le persone bisognose, in questo caso con mio nipote. Datemi delle scritture, dei suggerimenti, come poter portare questa pecorella sulla retta via. Amen e così sia. Vi voglio bene, vi bacio ad uno, aspetto notizie. La vostra pecorella smarrita è ritornata all'ovile serena, felice, gioiosa di avervi incontrato. Grazie di avermi voluto così bene e messo nella mia strada, fratello Giuseppe e tutti voi. Dio vi benedica con opere grandi, grazie.
Gloria a Dio e dolce sorella. Ma io ringrazio Dio che ha messo sulla mia strada le pecorelle. Pecorelle nel bisogno mi aiutano ad essere più fedele. Le donne maturano quando hanno figli. Cioè, prima di avere figli, sai, pensi a te stessa, davanti allo specchio, alla cipria, al rossetto, al mascara. Va bene anche dopo che hai figli puoi farlo, ma dopo che c'è il figlio c'è meno tempo per queste cose. C'è
Sicuramente.
meno tempo di controllarti davanti allo specchio se sei una ragazza shock, più o meno. E c'è il bambino che piange di là. E allora ecco, tutta la giovane elegante diventa una mamma dolce con le pantofole che corre a tutte le parti. E quando i bambini diventano come Deborah, diventano sei, caro mio, altro che davanti allo specchio sistemarsi la mascara. Qui, caro mio, ci sono sei mascare da prendersi cura qua. E quindi i bambini mi fanno maturare. E con questo voglio dire che voi, infatti, mi avete fatto maturare, perché vedendo il bisogno, c'è quella che la notte non dorme, quell'altro che il marito è scappato di casa con una donna sbagliata, quell'altro che c'è la moglie che è dai numeri, insomma, qui voi mi mantenete in ginocchio, ragazzi. E qui non è che io ho le risposte tutte. Arrivano delle domande qui che io non mi sono mai neanche sognato di immaginarle. E come faccio a darvi le risposte?
Specialmente questa domanda di grazia, quando ti ho letto il messaggio, hai detto qualcuno dovrebbe insegnare a me come trattare gli adolescenti, come evangelizzarli. Hai detto che servono a te i consigli.
Sì, perché qua, cosa credi che mi sveglia la mattina? No, qui, quando ci si sveglia la mattina siamo nella giungla, qui. Nella savana, quando sorge il sole, che sei gazzello o leone, ti cominci a correre, se non muori di fame. E
Amen.
guarda, ho pregato e il Signore mi ha dato alcuni punti, cioè precisamente mi ha dato 9 punti, va bene, per rispondere uno a uno. Il Signore me le ha snocciolate e le ho scritte, ho chiesto le scritture, mi ha dato anche quelle, quindi siamo a posto. Quindi io direi, possiamo leggere gli appunti?
Sì,
Va bene,
sì, sì.
c'ho degli appunti che innanzitutto ne ho bisogno io. Va bene, che qui non è che le cose vanno troppo male, vanno bene, però anche qui c'è da combattere il diavolo, non è che qui non c'è il diavolo, caro mio, c'è. Allora, i seguenti sono i consigli per adolescenti, diciamo, normali. Ci sono adolescenti normali e adolescenti anormali. Allora, quelli anormali, mica tanto normali, e quando ci troviamo di fronte a casi particolari, tipo un adolescente che si droga, che è violento, o casi particolarmente problematici, fuori dalla norma, e questi consigli possono cambiare drasticamente, e se necessario, a volte può essere necessario di ricorrere alle autorità. Cioè, perché non bisogna mai permettere al maligno di prendere controllo attraverso un figlio, un padre, una moglie, un marito. Cioè, quando uno dei numeri, mandatelo a giocare all'otto, cioè non deve stare a casa a far impazzire tutti. Cioè, giunse il momento che anche Abramo si è separato da Lot, va bene, che Paolo si è separato da Barnaba, eccetera eccetera. Cioè, se la cosa non va, non va. Ecco, questo mi riferisco agli adolescenti anormali. E poi, sai, la moglie che caccia fuori casa il marito adulto che non vuole pentirsi è la cosa migliore che può fare, perché gli dà la possibilità di tornare come figlio prodigo, o se no di togliersi di mezzo che qualcun altro prenda il suo posto. Cosa devi fare? Ci sono situazioni che quando la donna, l'uomo non è quello che hai sposato, che diventa dottor Jekyll, e allora dice: senti qua, io non ho sposato te, ho sposato un altro, chi sei tu? Tu stai dando i numeri, non vuoi pentirti, mi dispiace, le strade si dividono, caro Lot, fai pure la tua Sodoma. Ok, questi sono i casi anormali. Adesso vogliamo parlare dei casi normali?
Sì.
Cioè, adolescenti normali, bene, poi ognuno dovrà giudicare. Seguenti sono i consigli basati, e consiglio ai fratelli di prendersi appunti, va bene. Comunque è tutto registrato, avete il vantaggio che noi andiamo in audio qua, va bene, quindi basta un piccolo marchingegno nel taschino, potete ascoltare quanto volete, quindi questo, ringraziamo il Signore che usiamo i progressi per la gloria di Dio. Allora, seguenti sono consigli basati su cosa abbiamo imparato con i nostri adolescenti e che cosa però comprende anche cosa ci piacerebbe imparare.
Certo.
Ok. Non è che tutto quello che predico, no, quello che predico, tra le prediche mie ci sono cose che sto imparando. L'esempio non è il signor Giuseppe, è Gesù Cristo. D'accordo?
Sì, sì, a molte cose le abbiamo imparato dagli errori che abbiamo fatto.
Quando leggiamo nel sermone sul monte, siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, non sto dicendo come me, in altre parole, Giuseppe, no. Sto dicendo come Dio, io sono solo il messaggero, non guardate a me. È inutile che la gente scriva: fratello Giuseppe non è perfetto, lui ha sbagliato qui, ha sbagliato là, lui nel suo passato era un peccatore, e lui quando qui e là correva dietro le donne, poi si è convertito. È logico, cosa devi fare? Scusa. Io sono nato un disgraziato, non so tu. Insomma, Gesù ha dovuto tirarmi fuori dall'immondizia, mi ha dovuto convertire, mi ha dovuto battezzare lo Spirito, e poi ho continuato a sbagliare, però a questo punto la cosa era già meglio. Quindi se loro, i signori perfettini, hanno mai sbagliato, beati loro. Io ho sbagliato e continuerò a sbagliare. Leggere Romani capitolo 7, Paolo era come me, o meglio io come lui, peccatori salvati solo per grazia. Amen. E continuando a peccare, va bene? Però cerchiamo di controllare un pochettino, non esageriamo. Quindi lottare contro il peccato. Allora, dicevo, la perfezione non siamo arrivate, stiamo imparando. Allora, il primo passo che volevo consigliare ai fratelli che hanno adolescenti, concentratevi, perché anche quelli che voi avete bambini piccolini che diventeranno adolescenti vi faranno impazzire. Va bene, se non li avete fatti crescere nel modo giusto, d'accordo? E a volte il bambino piccolino chi è, Angela? Il marito, la moglie, il marito, la moglie.
Sì.
Se il marito lo sposi e tu non lo addestri giusto, la moglie, quello che è, cioè, va bene, addestrarlo, farlo crescere per le vie del Signore, e ti farà impazzire, dolce moglie o dolce marito. Quindi quando i mariti e le mogli danno i numeri, io ti voglio bene, marito, moglie, ma io ho sposato un cristiano, se adesso ti comporti così ti vorrò sempre bene, ma io vado avanti con Gesù e tu, se vuoi stare indietro, stai indietro, però vai avanti. Allora, il primo punto è evitare le prediche.
Con gli adolescenti.
Con gli adolescenti. evitare le prediche, cioè cercare di non dare la correzione sotto forma di predica. Gesù ti manda all'inferno, ma non è vero, Gesù non manda nessuno all'inferno.
No.
Gente si arruola volontariamente per quello. E Dio ti punisce, Dio invece ci salva, noi ci puniamo da soli. E Dio ha messo davanti Deuteronomio 30:19 e dice: io metto davanti a te là, avanti a te Israele, davanti a te metto là
la vita e la morte, morte, benedizione e maledizione,
scegli là
la vita.
Suggerimento, virgola, se per caso ti è sfuggito, scegli la vita.
Sì.
E cosa devi fare più di così, Signore? Allora, evitare le prediche. Poi andiamo al secondo passo, diventare amico. Con gli adolescenti, se non diventi amico, stai perdendo tempo. Non fare il papà, la mamma, il genitore, sempre in giro rimproverare come a volte ho fatto io. Va bene? No. Si diventa amici. D'accordo? L'adolescente non dovrebbe scappare di casa per andare a fare amicizia con un drogato perché gli è amico. Dovrebbe trovare gli amici a casa. Un amico è chiamato papà. Un amico chiamato mamma. Hai messo quel canto all'inizio di Marocchi, l'amico?
Ah, sì.
All'inizio. Sì, e poi lo mettiamo di nuovo, magari.
Va bene.
Com'è il titolo?
Ciao, amico.
Ciao, amico. Beh, bel messaggio. Bel messaggio. Ciao, amico. Adesso non c'è tempo di metterlo, no? Andiamo
avanti. Dopo.
Dopo
il messaggio.
Dopo. Terzo passo, mettere in chiaro che le decisioni saranno le sue da prendere e che nessuno lo vuole controllare. Cosa dice il diavolo agli adolescenti? I genitori ti vogliono controllare. Dio ti vuole controllare. Anche noi siamo stati accusati che controlliamo, non controlliamo niente, che l'unità. Cosa vuoi controllare? Leggi 1 Corinzi 1:10, per cortesia.
1 Corinzi 1:10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Va bene, quindi si sta dicendo di avere tutti un medesimo modo di parlare, perfettamente uniti nel medesimo modo di sentire, di parlare, di pensare. Parlare, pensare, sentire, tutto uno. O il diavolo dice: oh, qui Dio vuole controllarci. E Dio vuole aiutarti.
Amen.
Se tu sei un militare, dice: guarda che là saltano, scoppiano bombe. State uniti di qua. Dice: io sono libero, che tu vuoi controllarmi. Ah no, vai di là. Vai pure. Salterai in aria come un fesso, come un pollastro. Quindi quando noi predichiamo, insegniamo a nostra casa a stare uniti contro la droga, contro lo sparlare, contro le divisioni, contro il litigare, e per la salvezza. Tu sei un sottomarino sott'acqua, hai visto mai sottomarini sott'acqua?
Sì.
E il comandante dice: pronto, qui il comandante, attenzione a drizzare le orecchie. Assicuratevi che se avete caldo di non prendere aria fresca, prendo i finestrini. Attenzione, dici: io sono libero, voglio controllare, io apro la finestra e prendo aria fresca. E tu sei un sottomarino, come prendi aria fresca? Hanno arrestato uno su un aereo perché ha aperto la porta dell'aereo perché ha detto che faceva caldo e l'hanno arrestato. Cioè il comandante dell'aereo dice: ma non puoi fare quello. Dice: ah, scusa, ma tu mi vuoi controllare? E certo, qui comando io, sono il comandante dell'aereo. Quindi mettere in chiaro che nessuno vuole controllare nessuno, però ci sono, se vogliamo essere una famiglia cristiana e non debosciata, e non una famiglia sul cammino del divorzio, una famiglia che... E allora ci vuole l'unità, che il diavolo chiama controllo, e noi chiamiamo unità. È come la chiesa, che il diavolo chiama chiesa, l'edificio morto, stramorto, putrefatto. E invece Dio lo chiama edificio. Sì. La chiesa siamo noi, assemblea, sì, ecclesia, sì. Un gruppo di persone, congregazione, d'accordo?
Amen.
Oh, quindi il diavolo cambia nomi, eh? Quindi non controllo, ma unità. Allora, il prossimo, voglio aggiungere anche, non gli dovete proibire troppe cose. Questo no, questo no, questo no, questo no. Come si chiama tuo padre? Si chiama questo no. E tua mamma? Questo neanche. No, cercare di dargli più libertà possibile nel legittimo, in quello che è giusto però. Evitare atteggiamenti bigotti religiosi, come dicevo, e lasciare libertà però nel limite del lecito. Quindi massima libertà a lasciare nel lecito. Quindi mia figlia gli faccio fare un sacco di cose, però nel lecito. non sono liberi di fumare marijuana, però è legalizzata, non me ne frega niente se è legalizzata, qui è un crimine, a casa mia marijuana niente, né Mary né Iwana né niente,
sì,
d'accordo?
Sì.
Basta, qui fin quando sarai maggiorenne mi auguro che continui questa strada, se no ci si divide, qui marijuana non entra,
certo.
Stiamo scherzando.
Amen.
Il figlio che piede sul tavolo, fuma marijuana, guarda la televisione, la mamma che cucina, papà che porta i soldi, ma per cortesia vai sotto un ponte a fumare la tua marijuana. Lo dico con amore, ovviamente, è logico, sempre, sempre. Però ci sono limiti, va bene? Anche questi telefoni, alt, calmo con i telefonini.
Sì, sì, sì.
Va bene? Ci sono limiti.
Sì.
Allora, prossimo, un altro punto, evitare di usare solo la Bibbia. Per quanto riguarda proibizione e regola, va bene usare la Bibbia, la leggiamo tutti i giorni, impariamo tutti i giorni, ma non usare la Bibbia per proibizioni e per regole. Cosa sto cercando di dire qua? Cioè, mai usare il nome di Dio, infatti c'è anche un comandamento, in vano, per fare proibizionismo. Dio non vuole che fa questo, Dio non vuole che fa quello, Gesù non vuole questo, Gesù non vuole quell'altro. Ma guarda che è meglio usare il nome di Dio, ho imparato io per esperienza, ci ho messo anni a impararlo, lo sto ancora imparando, però è un punto importantissimo. Usare il nome di Dio solo quando dà gloria a Dio, quindi se dai un regalo, se dai un bacio, un abbraccio, un bel pasto, comprato una bicicletta, il Signore ci ha benedetto, il Signore ci dà una bicicletta, il Signore ti ha dato un vestito nuovo, il Signore mi ha mostrato di comprarti le scarpe, gloria al Signore.
Amen.
E le proibizioni, diamo la colpa al diavolo, ai nostri peccati, capito? Quindi fare presente che in qualsiasi realtà uno vive, vi sono sempre regole, usare gli esempi del mondo.
Certo.
Capisci? Per esempio, nel mondo, se lavori in una fabbrica, ci sono regole. Non devi dire Dio c'ha regole, no. Devi dire nel mondo ci sono regole.
Certo.
Vuol dire che Dio non ha regole? Dio ha regole. Però nell'adolescente non dobbiamo essere un Dio Auschwitz, un Dio campo di concentramento che non ti fa fare niente. Dio usare il nome di Dio nelle libertà, nell'amore, nella gioia, nei premi, nei divertimenti, andiamo in piscina, andiamo, ecco. No, ci sono regole, ma le regole capiremo man mano che cresciamo, perché quando siamo piccolini non capiamo.
Sì.
E allora per le regole usare esempi del mondo.
Come tu hai detto, in qualsiasi realtà vivi ci sono delle regole, a scuola, al lavoro, sempre devi ubbidire alcune regole, quindi non è che Dio è peggio, anche Dio ha valori che dobbiamo rispettare.
Esatto, se lavori in fabbrica, in un ufficio, ci saranno sempre dei superiori da trattare rispettosamente e obbedire con sottomissione. Qualcuno ti dirà cosa fare e ti dirà cosa non fare.
Sì.
Orari da rispettare, doveri da adempire. Non so se, fratelli, mi seguite cosa sto cercando di dire. Non mi scrivete a dire, ma come, Dio non ha... Certo che c'è le regole, ma un bambino che sta crescendo, che non conosce Dio, presenteglielo in modo positivo. Poi arriverà il momento, quando cresce, che arriverà al livello di Abramo, capirà perché deve sacrificare Isacco. Va bene? A me mi piace di usare il nome di Dio nelle cose belle, per le benedizioni che riceviamo. Quando devo invece imporre le regole e restrizioni, mi piace ricordare che nel mondo è molto peggio. Al diavolo piace di accusare che nella Chiesa, nella nostra famiglia cristiana, vi sono troppe regole, troppo controllo. Ma è un bugiardo. Nel mondo vi sono più regole, più rigide, più controllo.
Sì.
Si viene licenziati senza misericordia o perdono per un non nulla. Nella nostra famiglia cristiana vige il perdono, vige la pazienza, la misericordia.
Sì.
Dio riprende il figlio al prodigo, il mondo lo respinge. Quindi dovete mostrare la differenza, il contrasto enorme, è come tra il fuoco e l'acqua, il gelo e il sole, le tenebre e la luce, l'amore e l'odio. E il diavolo cosa fa? Cerca di cambiare le carte in tavola. È tutta colpa di Dio, è Dio qui, Dio là, Dio manda la malattia, Dio non ci guarisce. Cosa? Sei andato sul Calvario per guarirci. E come? Ha mandato la guarigione 2000 anni fa, ma io non l'ho ricevuta perché tu non hai fede. Va bene? Scusa se grido, non è che sono arrabbiato, con calma. E poi Angela mi taglia tutto.
No, questa no. Questo
calma,
non taglio.
Giuseppe, non ti agitare. Va bene, tu subito. Signore, basta, dice, no, ho capito. Grazie Gesù. Allora il diavolo è un bugiardo.
Sì.
Va bene? Però grazie a Dio che il Signore, quando ci pentiamo, lui riprende il filo. Però qui potrei parlare un'ora su questo, è così importante questo punto. Angela, ho spiegato, il punto è molto importante questo, la gloria a Dio e la colpa al diavolo.
Sì.
Il controllo è del diavolo, Dio dà la libertà. Sì, ma il regno di Dio però non puoi mangiare l'albero, il frutto proibito, non puoi, è grazie a Dio che non puoi, se no diventi come il diavolo.
Sì, è una cosa che molti dicono, molti che non sono cristiani veri, dicono ma essere credente significa essere restritto in tante cose che vuoi fare, non puoi godere la vita, non puoi fare le cose che desideri.
Non puoi drogarti.
No, non parliamo di adulterio,
non puoi
parliamo
alcolizzarti.
Di anche cose più semplici, diciamo più pulite, dicono che ci sono troppe regole e non c'è libertà. Io voglio essere libero, quindi non voglio essere cristiano. Però è sbagliato. Uno che fa parte di questo mondo, che vive nella società, automaticamente entra ogni giorno sotto le regole ovunque va. Le regole della scuola, della casa, del negozio, del lavoro, ufficio, come hai detto tu l'esempio. Regole ci sono dappertutto. Perché non ci lamentiamo? Ah, non vado più al lavoro perché troppe regole, voglio essere libero. Di questo non ci lamentiamo, no? Allora è lo stesso con Dio. Le regole di Dio sono per il nostro bene, se possiamo capire questo. Non è che non siamo più liberi, al contrario. Con Dio saremo più liberi a essere felici. Le regole del mondo non è che ci danno tanta felicità, sono solo restrizioni e basta.
No, ma il diavolo accusa Dio che lui controlla. Dio controlla. Cioè io controllo mia moglie in amore, mia moglie controlla me in amore,
sì,
è un controllo mutuo,
sì,
ma è un controllo
sì.
In amore. In amore non è più controllo, è amore.
Sì.
Nella mia casa controllo che non entra droga, non entrano donne sbagliate, uomini sbagliati, che qui non vanno in giro di notte a guardare i telefonini. Va bene, c'è figlio di 16 anni, c'è già il suo smartphone, però alla sera deve venire al rapporto. Va sul nostro tavolo mia moglie, lascia il suo telefono e va a dormire. Va bene, ecco.
Sì, è stata la condizione.
Non c'è
per
internet libero qui, internet libero qui non c'è. Va bene.
La chiave è stata, prima di comprare i telefonini ai giovani, di fare un accordo con loro. Vi compriamo il telefono, però non ci sarà internet e alla notte lo portate qui nella stanza della mamma.
Fino a che sono maggiorenni.
Sì. E loro sono stati d'accordo e li hai comprati.
Quando sono maggiorenni devono rigare diritto fino a maggiorenni. Devono farlo che gli piacciono. Ah, quando sono maggiorenni, se vogliamo vivere insieme, ci sono regole. Non possiamo obbligarvi, però neanche potremo vivere insieme se cominciamo uno a dare i numeri. D'accordo? È tutto
sì.
Fila liscio. Infatti, hanno stato addestrati da giovani, e quando erano 18 anni sembra che hanno capito la cosa. E poi ognuno fa la sua scelta, ovviamente, no?
Sì,
guarda,
sì.
Nel mondo, ma guarda, noi siamo un po' soldati di Gesù, mi piace il paragone, io ho fatto militare e c'è tante cose al militare che a me piacciono, le regole, la disciplina, il rispetto, mi piace, non mi piace naturalmente le guerre e tutto il resto. Se prendiamo il militare come esempio, buonanotte, il militare per Cristo, il soldato di Cristo è basato sull'amore, sul perdono, sull'amarsi, sull'aiutarsi, sull'essere amici, sul combattere il diavolo. A militare nel mondo si salvi chi può. Se vogliono vaccinarti ti vaccinano, se hai il marchio della bestia te lo spingono, te lo forzano, se tu sei fesso da riceverlo, meglio morire, no? Arriva un capitano, non è che dice signor capitano ma io non sono d'accordo, dici, quando è un capitano, un tenente, ma anche un sergente, a militare non hai paura del capitano e del tenente, a militare noi avevamo paura del sergente, è quello che ci bastonava notte e giorno. Quando il capitano è saluti, sorrisate, via. Ma quando veniva il sergente tremavi quasi, per modo di dire. Al militare non è che gli dice al sergente o al comandante, al tenente, dice perché. Ma quale perché? La risposta militare è automatica. Sì, signore. Capito? Come dice l'adagio. C'è un adagio che dice il comandante va dal soldato e gli dice... Hai capito che sei un idiota, un imbecille, un buon a nulla? Sì,
oh.
Signore. Grazie, signore. Altro, signore.
Oh.
È così la storia. Capito? Cioè, se viene un comandante e ti dice tu sei un fesso, sì, signore. Non è che dici, oh, wey, oh, ma stai scherzando, io che cristiano sei, qua io sai, tu mi controlli. E stai scherzando? Io ho passato 5 giorni in prigione a militare, capito? Che invece di andare in giro in divisa, andavo in giro con i panni borghesi, e se no le ragazze non mi guardavano. Non mi guardavano neanche in borghese, sempre quello. Ma hanno visto 5 giorni di GPS, cioè camera di rigore semplice, cioè di notte dormivo lì e di giorno andavo in giro. 5 giorni mi sono beccato.
Camera di rigore, ti controllavano?
No, di rigore, e stavo dentro anche di giorno, invece mi ha messo dentro solo di notte. Che mi ha dato una coperta, mi fa questa coperta, puoi fare quello che vuoi. Puoi usare da materasso, da cuscino o per coprirti. Grazie. Il letto, un tavolaccio, un pezzo di legno, e così quando il di dietro la schiena, allora lo usavo come materasso. Quando faceva freddo me lo mettevo su e facevo rotazione. Quindi, caro mio, capito? Quindi non lamentarsi, per cortesia, soldati di Cristo. Amen. Va bene, che queste cose qui non le facciamo.
Vero.
Qui quando punisco, diamo punizioni qui nella nostra caserma, qui nella nostra comunità, qualche punizione diamo, perdono un film, perdono queste cose qui.
Sì.
Okay, non è che gli togliamo il cibo, cose così, non è che mettiamo a dormire sul tavolaccio.
No.
Quindi per cortesia, ditegli al diavolo, non è vero che nell'esercito di Dio, no, è nel tuo esercito, signor diavolo, che le cose sono brutte. Passiamo al quarto passo.
Sì.
Dovete fare progetti insieme. Quindi uscire a prendere una pizza, a nuotare, fare tennis, basket, escursioni, andate a cavallo. Chi dice buonanotte? Chi può fare tutte queste cose? Io no. Io non ci riesco a fare tutte queste cose, però chi ci riesce, insomma, fate cose speciali, andate su una collina a fare picnic, a mangiare sotto gli alberi, cioè, capito? Quindi fate progetti insieme. Un adolescente è un esploratore, un pioniere, un avventuroso. Fate cose diverse, non solo sedersi in panca a pregare rosari. Da quell'amor di Dio, Dio ci liberi. I nostri figli non dovrebbero invidiare il mondo per ciò che noi possiamo supplire, d'accordo? Il mondo non deve avere niente meglio di noi. Qui in casa nostra, noi ogni tanto c'è Deborah che fa il gelato alla danese, ci butta dentro di tutto e viene fuori il gelato, e ci butta dentro fragole, quello. Mia moglie dice, lì, cara mia, non ti avvicinare in cucina che c'è di tutto, sembra un laboratorio. Dio la benedica. Quindi condividere cose allegre, un'altra cosa, condividere cose allegre, barzellette edificanti, eccetera. Dammi una scrittura, memorizzate Filippesi 4:8.
Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, le cose giuste, pure, amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
D'accordo, quindi qualunque cosa fate deve essere positiva, allegra, edificante e deve dare la gloria a Dio. Non deve essere religiosità. Gesù era una Bibbia ambulante, era un Vangelo camminante. Era la parola di Dio parlante, però non era religioso. I bambini correvano da lui, accorrevano appunto che i discepoli cercavano di fermarlo, organizzarli. Va bene. E Gesù dice: lasciate che vengano a me. Ma quando predicavano i farisei, i bambini sempre correvano, però direzione opposta. Chi vuole ascoltare un religioso? Nessuno. Va bene. No, se il nostro Vangelo non attira i bambini, è sbagliato. Se voi appartenete a una chiesa che bisogna tirare i bambini lì a ascoltare la predica come si tirano i muli che non vogliono camminare, è una chiesa sbagliata, predicazione sbagliata. Il predicatore deve andare a scuola a farsi insegnare dai bambini come predicare. Hanno chiesto a Dwight L. Moody, quel grande predicatore, e gli dissero, un americano, gli dissero: ma Moody era un famosissimo predicatore, che uno dei più grandi, e diceva parolacce anche. E non lo dico per difendere me, perché io sto imparando, tutte le donne qui che mi controllano, cioè, sono nei guai.
Ti controllano?
Non dico parolacce sporche, non dico solo parolacce sporche, solo che ogni tanto mi sono,
non ti controllano, ti aiutano a diventare più elegante.
Logico,
hai visto? Sto mettendo, non è un tutto. Controllo, è un aiuto.
Quindi tutte le sorelle con i binocoli puntati, fratello Giuseppe. E una volta hanno chiesto a Dwight e al Moody, gli hanno detto: ma signor Moody, come fa lei a predicare una una congregazione mista, quando ci sono bambini piccoli e ci sono gente adulti. Mi fa, io predico un Vangelo e lo dirigo ai bambini, linguaggio dei bambini. Se lo capiscono i bambini, hanno capito tutti. Quindi il Vangelo intellettuale, l'universalismo, millennialismo, premillenario, postmillenario, bla blaario, è il Vangelo degli imbroglioni. Cioè questa gente, questi qui non sono predicatori, sono politici. Hanno inventato questi nomi, sono dei nomi, nomi proprio, guarda, no, sono dei nomi ridicoli. Così che tu non capisci, tu dici, caspita, cosa vuol dire premillenario, postmillenario, la transustanza, azazazazione, e cosa? Beh, è meglio che sto, certo, zitto, se no,
sì.
Già pensano che sono stupido. Se parlo, rimuovo ogni dubbio. Allora se ne stanno zitti. E quando il signore intellettuale dal pulpito, bla bla, e qua là, tutti annuiscono, hanno capito niente, però annuiscono. Questi, cosa sono questi termini? Sono termini per imbrogliare la gente. Via parlare, se il nostro Vangelo un bambino non lo capisce, non vale niente. Buttatelo nel posto che non posso dire. Va bene? Oh, se il bambino non capisce che Vangelo è, cos'è? Matteo 11, Gesù ha detto, ti ringrazio Padre che hai rivelato queste cose, le hai nascoste ai saggi, agli intellettuali, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Allora cercate di predicare un Vangelo allegro, andate in internet e cercate barzellette, battute, cose, però dovete scrivere sempre Gesù. Se scrivete barzellette comiche, mettete Gesù dopo, perché sennò vi viene solo cose sporche, solo cose pornografiche. Però se mettete Gesù o cristiano, sì, vi salvate, d'accordo? Sì. Ci siamo cascati noi lì. Se non scrivi Gesù o
barzellette pulite,
sì, per l'amor di Dio, ci vuole la maschera antigas, altrimenti, ma anche pervertito, omosessuale, per cortesia, quella cosa lì nel pozzo nero, grazie. Allora, poi cercate di vedere anche film insieme. Oggi siamo nell'era dei film, quindi film positivi sempre insieme, se possibile anche film cristiani, perché dico se possibile perché non ce ne sono.
Pochi.
I cristiani che hanno talento di fare film sono tutti lì a pregare il rosario, sono lì, cosa vuoi? Perché non si svegliano, fanno competizione che fanno vedere la Bibbia, ci sono delle cose che potrebbero fare un milione di film e bellissimi. Invece fanno film cristiani che c'è da vergognarsi, cioè usano attori che da quattro soldi.
Sì.
Tirate fuori un po' di, per cortesia, multinazionali del crimine, multinazionali religiose, aprire le fede dal cuscino, tirare fuori un po' di soldi, vendete qualche edificio buono a nulla e investite, fate film come Mel Gibson, come Zeffirelli. Va bene? Hanno fatto film con i fiocchi. Cecil DeMille, il francese che ha fatto 10 comandamenti, Ben Hur. E quali sono film? Per certi film cristiani si salvi chi può, ragazzi. Mi devo sorbire un'ora e 20 minuti di immondizia, perché alla fine il tipo si converte. Grazie a Dio perché ho pochi film. I pochi che abbiamo trovato li abbiamo messo sul nostro sito, la nostra chiesa lì, il sito radio, sono lì. Vedi la pagina di Radio Blast, radioblast.net, alla voce film cristiani, dove abbiamo una lista di più di 50 film ottimi preselezionati,
sì,
in italiano. Sì. Lì ci sono una 50, cominciate con queste 50. E ricordi, fratelli, che quando incappate in qualche film buono cristiano, o anche se non è cristiano, però c'è un messaggio edificante sul perdono, sull'amore, segnalatecelo, va bene, ad Angela. Sì. Che noi cerchiamo questi film, poi, sì, li mettiamo lì, da 50 diventano 60, 70, 100.
Sì,
quindi per favore,
dopo,
ragazzi,
sì,
diamoci una mossa e aiutiamoci un pochino.
Sì, ma lo stanno facendo.
Ecco.
Molti film che abbiamo pubblicato li abbiamo ricevuti dai fratelli.
Ecco, quindi continuare, per cortesia, vabbè. Che Angela è nervosamente in attesa di titoli.
Ah, sì, è vero. Sì, è vero, sono in attesa.
Ecco, brava Angela.
No, è giusto.
Ecco, quindi non facciamolo innervosire troppo, no? E poi quando... Allora, evitare film cristiani di basso livello, noiosi, che non danno onore a Dio.
Amen.
Amen. Poi anche organizzatevi a mangiare insieme, in questi pasti la tua priorità non è di mangiare tu o voi o chi è il pastore lì, quello che il fratello o la sorella che funge da pastore. Mm-hmm. Senza titolo, non ci crediamo ai titoli, siamo tutti pastori. Siamo tutti pastori, solo c'è chi lo fa e chi non lo vuole fare. Capite? Chi paga il predicatore per predicargli, e invece siamo tutti pastori. Dove lo dice? 1 Pietro 2,9.
Sì.
D'accordo? Allora, quando mangi, la tua priorità non è di mangiare tu, ma di dare da mangiare nello spirito a chi ti sta intorno. Mm. Va bene, io a volte ci riuniamo a mangiare e io mi metto in piedi, mentre gli altri mangiano, e sto in piedi a guardarli, controllare che tutto sia ordinato, il tavolo sia apparecchiato, salviette, il sale, l'olio, forchetta, cucchiaio, i piatti, il pane sia sul tavolo e che tutti sono educati uno con l'altro. Cioè, come il bambino non è educato, io glielo faccio presente senza equivoci, qui no, in questo tavolo si preferisce il fratello, si offre il pane, si... e mi metto lì a volte un quarto d'ora, a volte anche 25 minuti solamente a guardare finché finiscono. A volte va bene, sto lì a controllare, io sono il vigile, sai, il vigile per le strade controlla la città, io sono così, sì. Io sono il gendarme della casa.
Sì, sì, sì.
Va bene, e pregate per me, Dio mi aiuti a farlo sempre in amore, perché in amore la verità può essere data con tanto quanto vuoi, se senza amore no. Va bene, quindi in questi pasti la tua priorità, fratello, sorella, non è di mangiare tu, ma di controllare che chi ti sta intorno mangi nello spirito. Vabbè, deve mangiare nello spirito, devono mangiare. Ricordiamoci che siamo missionari a tempo pieno. Tutti i fratelli della nostra chiesa sono, o dovrebbero essere, missionari a tempo pieno, non predicatori la domenica mattina che si mettono la cravatta, poi 6 giorni fanno il secolare. No, missionari a tempo pieno senza cravatta, d'accordo? Io non è che sabato mattina e domenica qui cambio, divento una metamorfosi dottor Jekylliano, un dottor Jekylliano, no. Se sono io scassato, sconquassato, con virtù e difetti. Va bene, Angela, giusto?
Sì, giusto.
Va bene.
Sei la stessa persona, sì.
Ecco, forse dovrei mettermi la cravatta per dare un po' di...
Vedi se aiuta, di... prova.
Va bene, sono anni che non metto cravatte, devo rispolverarle. Ne ho comprate 7-8, sai? È un negozio seconda mano e 7-8 cravatte, non le ho ancora messe. E lì con... 2-3 euro me l'hanno data, un miglio di cravatte ho comprato, però sono belle. Ragazzi, prima di andare a negozi roba nuova, fate come noi, sempre controllare i negozi usati, va bene? Perché così quando i soldi avanzano, a volte mi mancano, così trovate un livello, capito?
Sì.
Allora, leggete, quando mangiate, leggete un capitolo insieme. Ottimo il libro degli Atti per gli adolescenti. Il libro degli Atti, i Vangeli sono belle storie, parabole. Il Vecchio Testamento, io mi piacciono molto libri come per esempio Esther, Ruth, la storia di Abramo, Genesi capitolo 12 fino in avanti.
Cioè le storie?
Le storie, sì. E poi ci sono i libri, libri della storia, libri storici, Re e Cronache. Uh-huh. E, c'è un, diciamo, i libri dei Re c'è dentro tutto, le storie belle e brutte. Invece il secondo cronache, il cronache sono due libri, il secondo libro delle cronache parla più che altro dei libri dei re, è un libro che parla dei re di Giuda, parla più che altro sta sul positivo, è un libro affascinante che non vi stancate mai di leggerlo, secondo cronache. Quindi c'è la storia di Salomone, i primi 10 capitoli, una storia unica, Salomone, e poi ci sono una ventina di capitoli, mi pare che sono, quanti sono? 36, mi pare. Sono 20-25 capitoli, e che sono bellissimi, e lì c'è imparate un sacco di cose, e quelle sono cose che ai ragazzi piacciono moltissimo. Si vede le vittorie, un angelo viene e distrugge 185.000 assiri, è positivo, cioè, lì c'è molta gloria a Dio. Secondo Cronache, il libro. E poi naturalmente dicevo Ruth, poi c'è Neemia, sì, sì. Ezra, il libro di Daniele, sono libri affascinanti, va bene? Dovete leggere quei ragazzi. D'accordo. Allora, e poi che altro? Oppure mentre mangiate potete cliccare la registrazione di Radio Blast che avete magari prescelto o preparato mentre mangiate, anche quello in diversivo. Precedenza sempre al Vangelo, però ogni tanto ascoltateci anche noi se vi fa piacere, lo facciamo, siamo qui per questo. Quindi scegliete il soggetto che avete bisogno, cliccate e ascoltate la registrazione quando mangiate, quando guidate la macchina, fate voi. Però anche condividi testimonianze, condividete cose ispiranti, cose edificanti, va bene, ne abbiamo molte registrate. Infatti quando noi mangiamo insieme, noi, se voi ascoltate noi quando voi mangiate, noi stiamo ascoltando voi. Giusto Angela?
Giusto, molto giusto. Sempre leggiamo le vostre testimonianze, i messaggi che inviate, anche domande, e poi commentiamo tutti, ognuno dà il suo parere, come rispondere. È bello.
Sì, con questa testimonianza stamattina di Francesca, e noi ascoltiamo, mettiamo l'audio, voi ascoltate i nostri audio e noi ascoltiamo i vostri.
Sì, sì.
Qui
sì.
Siamo una chiesa, qui mica siamo una radio, siamo una chiesa, che è radio. Sì. Se internet ti chiude la radio, noi andiamo avanti come chiesa. Vi continueremo a tenersi in contatto con voi via carta. Vi manderemo per posta, vi manderemo, certo, i messaggi. Infatti adesso c'è Angela che sta lavorando a trascrivere gli audio in testo.
Non sarò io a farlo, i fratelli che si offrono, sì, come volontari.
Sì, tu però lo organizzi, no? Tu,
sì,
e Dora.
Sì, sì, sì.
E quindi con l'aiuto di Dio pregate che i fratelli siano moltissimi, che ci aiutano in questo, così che possiamo avere un po' di libri. Sì. Possiamo mettere questi messaggi più importanti, va bene, abbastanza condensati, anche in libri, così che possiamo spedirvi i libri. Potete avere questi libri in testo, che potete averlo quando l'internet sarà chiusa, potete averlo se vi fa piacere, pregate per quello.
Sì.
E allora uno chiederà, ma quando mangio, io quando mangio, se devo stare lì a fare solamente a nutrire gli altri e prendermi cura degli altri, uno dice, quando mangio io muoio di fame. E tu, caro fratello e sorella, tu mangi negli intervalli. Di solito, una volta che diciamo il circo equestre è avviato, allora puoi mangiare come gli altri. Come facciamo adesso? Io mangio di solito, non è che sono sempre lì a fare il vigile.
Sì, certo.
Mangio tranquillo, però cosa succede? C'è Angela che legge qualcosa, Dora, mia moglie,
sì, sì.
Gabriele, c'è qualcuno a turno, leggiamo questo, quell'altro. Cioè, sì, quando si mangia, capito, non bisogna pensare allo tuo stomaco. Come dice la Bibbia, dice il loro Dio è lo stomaco, dice Paolo. No, questo non deve essere. Dovete cercare di portare l'atmosfera quando si mangia, l'atmosfera divina, l'atmosfera di Gesù, cioè per evitare che si parli, mai parlare di cose negative, di soldi, di debiti, di liti, sempre parlare solo di cose che danno gloria a Dio. 1 Corinzi 10:31, cosa dice? Sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto alla gloria di Dio. Quindi anche se mangi, dobbiamo dare gloria a Dio. Vabbè, quindi condividere testimonianze, dovete prepararvi in anticipo. Non puoi arrivare in mezzo agli spaghetti e andare a preparare per cliccare, ascoltare una registrazione che c'era un quarto d'ora, lo speaker non funziona e non trovi il marking. Devi prepararti prima, così mentre mangi con una forchetta di qua, clic di là e tutti ascoltano. Procurati un piccolo altoparlante abbastanza forte da coprire i rumori, d'accordo?
Amen, amen.
Quindi mangia negli intervalli, oppure quando finisci il pasto mangia tu. Comunque prima prenditi cura del bebè, lui viene prima, cerca prima il regno di Dio. Poi quando il circo questo è avviato, poi potete mangiare tutti insieme. Giovanni 4:30, ce l'hai lì?
Giovanni 4:30.
30-32.
Sì. La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo, Maestro, mangia. Ma egli disse loro, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete.
Gesù dice, mangia. No, io mangio altro cibo, diceva Gesù. Giobbe 23:12.
Non mi sono allontanato dai comandamenti delle sue labbra. Ho fatto tesoro delle parole della sua bocca più della mia porzione di cibo.
Grazie, Signore. Quindi, qui dice Giobbe, le parole della sua bocca sono meglio del mio cibo.
Sì.
Quindi ascoltare il Vangelo, la parola, quando si mangia, pranzo, cena, quello che è, va bene, è più importante degli spaghetti.
È vero.
Per cortesia, spegnete quell'orribile demoniaco televisione, per cortesia, non fatevi lì. Se proprio dovete guardarla, beh, le notizie si possono guardare, Se c'è un programma speciale, guardatelo. Però non diventate assuefatti zombie alla televisione, che sprecate tutto il tempo che dovete usare a evangelizzare. Se dalla Bibbia ve lo date al Dio televisione, non lo fate, perché alla fine della vita avete speso un terzo della vita davanti alla televisione. Questa è la media.
Come ha detto Toto Cutugno nel suo canto, che la generazione di oggi sono figli della televisione, violenza senza ideali.
Sì, il diavolo è entrato con la televisione. Prima erano cose belle, però una volta che il diavolo è entrato, adesso porta la sua sporcizia. Capito? Quello che una volta era pornografia, adesso è televisione normale.
Sì.
Capito? Quindi Gesù diceva: un cibo da mangiare che voi non conoscete. Giobbe diceva: ho fatto tesoro delle tue parole più del mio cibo. Va bene, quindi fratelli, c'è qualcuno tra di voi che deve fare veramente una rivoluzione, deve cambiare tutto a casa propria. Però io vi assicuro, all'inizio è una battaglia. Ci sarà chi si lamenta, ma voi con amore, piano piano, cambierete le cose e vedrete dopo i risultati. Vedrete che i diavoli escono di casa, gli spiriti escono, i divorzi escono, gli adulteri escono, perché è entrato Gesù. Però sì, avendo fatto uscire la parola, il Vangelo, le famiglie adesso fanno il contrario di Deuteronomio 6, che dice: insegnerai la parola di Dio, le leggi di Dio a tuo figlio mentre cammini, quando ti alzi, quando vai a dormire, li legherai sul tuo collo, le taccherai sugli stipi della tua porta. Perché non hanno fatto queste cose? E allora sta facendo il diavolo, capito? Ed ecco che è il diavolo che attacca tutte le pareti, cose abominevoli, cose pervertite, e adesso ha messo tutto dentro la televisione e l'internet. Adesso sono l'albero della conoscenza del bene
e del male. È così.
D'accordo?
Sì. Vuoi sentire quella bella canzone di Toto Cutugno, Figli?
Sì.
Perché parla proprio di questo, è un'arte poter aiutare questi giovani nel loro cammino confuso e sapere come prenderli, come parlare al loro cuore, perché la moda di oggi per gli adolescenti è la ribellione. È proprio quello l'atteggiamento normale di un adolescente, purtroppo. E ci vuole tanta pazienza e un'arte imparare come prenderli, come aiutarli, come mostrare che non vuoi mettere restrizioni, ma vuoi aiutarli.
Sì, e questo messaggio, fratelli, uno dice: io non ho figli, non mi interessa. Scusa se mi metto a ridere. Tu un giorno avrai figli, un giorno sarai sposato, se già non lo sei, e i figli arriveranno, se Dio vuole. Vabbè, altrimenti saremo... Vabbè. E hai bisogno di questo messaggio. Va bene? Hai più bisogno tu che non hai figli che l'altro che li ha. Quello che li ha potrebbe essere quasi troppo tardi in alcuni casi. Capisci? L'alberello si curva meglio, si addrizza, l'alberello storto si addrizza meglio quando è piccolino e tenero, mette un bastone, la parola di Dio e cresce dritto, ma quando ormai si è solidificato lo devi rompere per addrizzarlo. Ecco sì, perché a volte i cuori devono essere rotti con un divorzio, con un problema di droga, un problema di possessione, di maghi, demoniaca. Devono rompersi perché sono cresciuti storti. Però se voi addrizzate l'alberello, io predicavo ai miei figli quando mia moglie era ancora incinta, ponevo le mani sullo stomaco nel nome di Gesù Cristo, amore, gioia, protezione, Spirito Santo. I miei figli sono tutti cristiani. Va bene, sono la mia gioia dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, mia figlia. Io non faccio altro che lodare il Signore, perché ho cominciato presto. Mi sono cresciuto in una famiglia che erano atei, bravi, gente onesta, erano atei però. Poi sono salvati tutti, erano figli di Dio. Ma capito, a 9 anni cosa faccio? Il Signore mi salva, ricevo Gesù a 9 anni e lì comincia la mia storia. Va bene, è una storia meravigliosa. Quindi ragazzi, voi che non avete figli, coppie, fratellini giovani che siete sposati e non avete figli, fratelli e sorelle giovani che non siete sposati, avete bisogno di questo messaggio per cominciare sul piede giusto. Dovete cominciare con queste cose prima che il bambino nasce. Angela.
Toto Cutugno, Figli.
Di notte e non ti fanno dormire, figli spaventati dalla droga. da violentati che si lasciano morire. Figli ormai lontani, come sudano le mani quando suonano la porta. Figli delicati, sempre in casa accoccolati, ma il domani che è scoperta. E intanto passano gli anni, fra le paure e gli affanni, trovi già vent'anni. Figli della moda, la pubblicità ci frega e poi ci veste tutti uguali. Figli della televisione, che violenza senza miti e ideali. Figli dei potenti, belli e giusti e intelligenti, che non sprecano sudore. Povera gente con la speranza di un futuro migliore. E intanto volano gli anni fra i sogni e gli affanni, e ti risvegli già trent'anni, e un figlio nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà, camminerà da solo la sua storia, e chiedi a Dio soltanto un po' di gloria. Figli della guerra, case e chiese giù per terra, un tetto fatto di stelle. Figli russi americani, col potere fra le mani, rischiamo tutti la pelle. Figli del 2000, bianchi e neri tutti in fila per un secolo migliore. Figli della pace, dai cantate a piena voce una canzone con il cuore. E intanto volano gli anni fra le promesse e gli inganni, e ti risvegli già trent'anni, e un figlio nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà, camminerà da solo la sua storia, e chiedi a Dio soltanto un po' di gloria. Nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Camminerà da solo la sua storia, e chiedi a Dio soltanto un po' di gloria. Nascerà.
Questa canzone veramente parla ai nostri cuori su amare i giovani, apprezzarli mentre ancora sono vicini a noi, prima che vanno lontano nel corso della vita, e aiutarli con tutto il cuore. Avere pazienza, come anche noi siamo stati giovani e difficili, avere pazienza con loro, portarli a Gesù, fare tutto quello che possiamo per loro. E prima di chiederti una cosa sempre sui giovani, volevo leggerti una testimonianza da parte di Emma e Giuseppe. È molto edificante, posso, Giuseppe? È specialmente dedicata a te questa testimonianza.
Ah sì?
Non so se l'hai letta.
Qual è?
Emma e Giuseppe dicono: amati fratelli, vi scrivo perché ho nel cuore il desiderio di ringraziare il Signore per l'opera di risveglio che sta facendo in me e in mio marito e tutte le persone che ci circondano, e sono tanti. La nostra vita è stata trasformata, tante cose positive sono accadute. Mio figlio è uscito dalla depressione, avevamo pregato con voi. È diventato più fervente nel Signore, ha una conoscenza più profonda dell'amore di Dio. Ho accudito mio papà per 10 mesi consecutivi. Adesso è con Gesù perché ha accettato Gesù e è andato con lui. Il suo funerale è stata una evangelizzazione. Tutte le persone che venivano abbiamo testimoniato come lui gli ultimi mesi era stato trasformato. 2 giorni prima della sua morte, alza la sua voce e dice: «Il Signore è grande e noi dobbiamo andare tutti con lui». Da premettere che egli era quasi analfabeta. Io sono rimasta sbalordita a sentire queste parole dalla sua bocca, visto che prima ci aveva perseguitato a causa della nostra fede. Gloria al Signore, un'anima strappata dall'inferno.
Gloria al Signore.
Mio nipote qui in Germania ha accettato Gesù. Soffre di depressione e lo abbiamo incoraggiato a vivere con Gesù e a leggere la sua parola, affinché può lavare la sua mente dalle bugie del diavolo e a testimoniare di Gesù ciò che lui sta facendo nella sua vita. Gli altri nipoti hanno scaricato la Bibbia sul telefonino affinché la possano leggere giornalmente. Insomma, una vera rivoluzione spirituale.
Alleluia.
Perché vi scrivo tutto questo? Come ho scritto prima, per ringraziare Gesù per questi miracoli di vite trasformate. E poi, carissimo fratello Giuseppe, per incoraggiare te, per come ti fai usare dal Signore, istruendoci, incoraggiandoci, perché ci sei riuscito. Per noi sei prezioso, come sono preziosi i fratelli che aiutano lì nella tua chiesa.
Amen.
Vi vogliamo bene e potrei scrivere tante altre testimonianze, perché con il Signore si vivono miracoli giornalmente. Non voglio dare l'impressione che tutto va bene nella mia vita, anzi, tutto al contrario, ho attraversato tante valli di lacrime. Ma con Gesù siamo più che vincitori. In Lui abbiamo vinto il mondo, il diavolo e tutto il resto. Quindi, fratello Giuseppe, avanti con Gesù. Il Signore ti sta usando e premierà la tua obbedienza. Uguale ciò che dicono i nemici del risveglio. Dio vi benedica e vi fa prosperare nelle sue vie. Grazie di cuore da Emma e Giuseppe.
Dolce fratello, grazie, grazie. Grazie, anche io ho bisogno di incoraggiamento, come sapete qui siamo sotto fuoco nemico, qui arrivano le bombe e il nemico spara, bugie, insulti e bugie, va bene, quindi ormai io non li seguo più questi, io sono 4 gatti, non è che sono 4 capre, non è che sono...
È un bel esempio come Emma e Giuseppe evangelizzano i giovani nella loro famiglia. C'è il figlio uscito dalla depressione,
grazie,
anche il
Signore.
Nipote, anche tutti gli altri nipoti,
grazie,
stanno scaricando,
Signore,
la Bibbia sul
gloria
telefono. Quindi evangelizzare i giovani, perché prima o poi, sappiamo come è, uno resiste alla parola perché, come dicevo, la moda di questo mondo è la ribellione, però dentro nel cuore tanti di questi sono pecorelle che hanno bisogno di Gesù. E anche se non lo mostrano, quell'amore lo apprezzano e lo ricevono e nutre la loro anima. Quindi anche se sembrano duri all'apparenza questi giovani, continuare a amarli, perché alla fine l'amore vince.
È una bellissima testimonianza, come ha detto Gesù a Zaccheo: Zaccheo, devo mangiare a casa tua. E Zaccheo dice: Signore, la metà dei miei soldi li do ai poveri,
mm-hmm,
li do a chi, eccetera.
Mm-hmm.
E Gesù dice: Zaccheo, oggi La salvezza è entrata nella tua casa. Cioè, e sento questa scrittura per loro, no? Perché? Perché hanno aperto il cuore al messaggio di Gesù, le scritture e tutto, e la salvezza è entrata. Quindi
sì,
suo papà si è,
sì,
convertito, loro scioccati.
Sì.
Grazie Signore. E poi l'hanno accudito per 10 mesi.
Sì.
E poi è andato col Signore. E adesso tutti quanti si sono messi alla Bibbia, questo, Gesù. La salvezza è entrata nella vostra casa, Emma e Giuseppe, ma questo è perché voi vi siete aperti.
Amen, amen.
E vorrebbe entrare a casa di ciascuno, voi vi siete aperti ed è entrata. Gloria a Dio.
Grazie Gesù. Dio vi benedica, fratelli, per tutti i vostri progetti di evangelizzazione, che il Signore vi usi a raggiungere tante, tante pecorelle. E Dio benedica tutti voi che ci ascoltate, che state dando una mano alle pecorelle ad avvicinarsi a Gesù, che state aiutando anche noi ad evangelizzare. Voglio ringraziare a quelli che ci aiutate con le vostre offerte, le vostre decime mensili, con la vostra presenza, il vostro aiuto. Dio vi benedica grandemente. Siete una gioia per noi. Lavorare con voi è bello. Grazie Gesù.
Grazie Signore, grazie Gesù. Alleluia. Beh, Dio benedica i fratelli che fanno sacrifici per aiutarci a superare particolari difficoltà finanziarie, grazie. come quando per esempio siamo venuti qua in Sud America, mi ricordo qualcuno si è venduto della proprietà, Dora comunque è stata, no?
Sì, Dora.
È stata la sola che si è venduta proprietà, e non è che ci sono stati tanti. E comunque dico questo per precisare che qualcuno non pensi che stiamo spingendo qualcuno a sostenerci e tantomeno a vendersi proprietà, no. Perché grazie a Dio continuiamo a confidare in Lui, non ci piace di spingere nessuno avanti per fede, amen.
Amen, amen.
In questo modo abbiamo potuto coprire miracolosamente quasi tutte le spese quando ci siamo spostati qui, perché Dora ha venduto la sua proprietà. E praticamente abbiamo preso gli 11 biglietti aerei, le varie spese connesse, e il resto delle nostre spese è venuto dal fatto che ci siamo venduto proprio tutto.
Sì.
E quello che ci è rimasto è stato solo quello che è passato per la cruna del lago,
sì,
cioè
sì,
la,
sì.
L'aereo. Solo due valigie e via, a testa. Abbiamo cambiato diverse case in Perù, Cile, Argentina, in tutto 4 case, no Angela?
Sì.
4 case abbiamo cambiato.
Sì, sì, sì.
E se non era per questo, se non era per Dora che si vendeva la proprietà, non ce la facciamo mica. Però il Signore sapeva, ha usato lei, il Signore provvede sempre. Quindi preghiamo che queste testimonianze vi siano di ispirazione, fratelli, per mostrare che è possibile, che si può vivere per fede, confidando in Dio.
Amen.
E nella sua provvidenza. Il suo Spirito Santo sempre provvede per ciascuno dei suoi figli. Però dobbiamo solo confidare in Lui, benedirlo, ringraziarlo e nient'altro. Perlomeno questa è la nostra testimonianza, ok?
Grazie Gesù.
Va bene, Dio vi benedica, vi vogliamo bene, amen.
Amen, amen, gloria a Dio. E parlando sempre dei giovani, voglio chiederti, hai detto prima del canto che va bene quando mangiamo insieme parlare solo di cose positive, non dei problemi, non rimproveri, niente negativo. E anche leggere un capitolo insieme, anche se devi posticipare il tuo mangiare, non fa niente. Volevo chiederti come fai quando devi confrontare un adolescente e devi parlargli delle cose sbagliate che lui sta facendo, devi cercare di capire qual è la via giusta e non puoi solo essere positivo, bello, incoraggiante, devi anche rimproverare. E come fai?
Guarda, Atti capitolo 8, andiamo lì. Fino a un certo punto uno può usare la propria immagine di padre, madre, cioè genitori, però questo è come quando facciamo il nostro, andiamo in giro a distribuire da mangiare, a regalare vestiario e cibo, no?
Mm-hmm.
Che questo è sempre stato una parte del nostro ministero, da sempre, mm-hmm. da quando mi conosci.
Sì.
E lo facciamo ancora, adesso solamente che adesso non sono i fratelli che pagano queste cose con le loro decime offerte. E quando andiamo a regalare queste cose, cosa gli diciamo, Angela, alla gente? Domani ha ancora fame.
Se le diciamo che le cose materiali non bastano mai e le diamo le cose spirituali.
Sì, non è, cioè, arrivi alla casa loro, arrivi con la macchina, tarara, portiamo
sì.
le cassette e tutti sono oh, grazie, grazie, cibo buono, vestiario.
Mm-hmm.
D'accordo. Però come quando siamo andati all'incendio, quando andiamo sempre, poi ci sono famiglie che aiutiamo periodicamente con cose materiali, però ha detto Gesù in Giovanni 6, che dicevano, ma chi sei tu, eccetera, Mosè ci ha dato la manna del cielo, e Gesù gli ha detto che mangerà, i vostri padri hanno mangiato la manna, però sono morti.
Mm-hmm.
Chi mangerà del mio pane vivrà in eterno.
Sì, sì,
quindi
sì.
Quando, ricordatevi fratelli, quando andate a regalare cibo, un panino, un vestiario, quello che è, sempre la precedenza dovete darla a Gesù. Cioè non potete dire qui c'è da mangiare, domani avranno ancora fame, dopo una sera. Quanto durerà il mangiare? Una settimana, quello che dura.
Mm-hmm.
Cioè se non diamo Gesù non serve a niente. Ci sono chiese come la Salvation Army, l'esercito della salvezza, che è cominciato evangelizzando. In giro con le trombe per le strade a suonare e si trascinavano dietro la gente che convertivano. Adesso invece un missionario in Africa che predicava il Vangelo, l'hanno scomunicato, l'hanno cacciato fuori, perché dice la gente si aiuta con cose vere, cibo vero, non predicazione. Cioè questi qui sono diventati apostati completi, questi qua. Cioè invece di dare Gesù il pane della vita, danno il pane della morte, danno il cibo che domani hanno ancora fame. Quindi quel che devi fare con gli adolescenti, devi introdurre la fede, devi introdurre il nome di Gesù. Non è sufficiente il film, la piscina, il tennis, queste cose qui. Questo è l'approccio.
Sì.
D'accordo?
Ok.
A piccolissimi passi devi introdurre Gesù. Questo è lo scopo. Non è che puoi andare per l'eternità a vedere un bel film. Non è che puoi andare alla famiglia povera a dare da mangiare. E quella avrà sempre fame. Anzi, diventano dei clienti. E noi siamo contro l'esistenzialismo. Quando vediamo che la gente comincia a attaccarsi alle cose, andiamo a cercare un'altra famiglia.
Sì,
altre famiglie,
sì, sì,
altre. Che devono vedere Gesù. Quindi, cosa devi fare? In che modo gli dai Gesù alla fede? Glielo devi fare desiderare. L'hai trovato Atti 8?
Sì.
Perché lo devono desiderare. Non puoi spingere Gesù, non puoi spingere la fede. Il pastore guida le pecore, non le spinge. Leggimi dal 36 al 38, gentilmente.
Atti 8, 36 al 38. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse, ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Cioè vuol dire che devi aspettare finché loro desiderano, come l'eunuco ha desiderato e ha chiesto da solo essere battezzato. Non è Filippo che lo ha spinto. Aspettare che loro fanno i loro piccoli passi e hanno il desiderio di fare di più per Gesù, non spingerli.
Sì, in certe chiese una predichella, poi venite qua all'altare e ricevete la salvezza, allora non è capito niente, vanno lì perché il predicatore li invita, niente di male invitarli, niente di male, no, potete farlo, e poi chi ha bisogno di guarigione, di liberazione, di salvezza, ma Gesù non ha mai fatto questo.
Mm-hmm.
Gesù non ha mai detto si faccia avanti chi vuole salvarsi, questa è una cosa di chiesa.
Mm-hmm.
E qui vediamo appunto come faceva la prima chiesa. La prima chiesa faceva come Filippo. Filippo ha evangelizzato l'eunuco finché questo qui non ce la faceva più. Dice no, non ce la faccio più, per favore, quando è che mi battezzi? E in questo caso era l'acqua, perché a quel tempo lì spingevano molto l'acqua. Noi invece da oggi si spinge la salvezza di Gesù e il battesimo dello Spirito Santo. L'acqua per noi è secondario. Cioè Filippo ha continuato a evangelizzarlo finché l'uomo dice ma sono pronto. Pietro evangelizzava il centurione Cornelio, Atti capitolo 10, al punto che questi hanno cominciato a desiderare la salvezza.
Mm-hmm.
E mentre Pietro predicava e parlava scende lo Spirito Santo e li battezza. Quindi la nostra predicazione, infatti io il Signore mi ha mostrato tantissimi anni fa, quando predico non devo solo insegnare la conoscenza biblica, non devo solo chiedere chi vuole salvarsi, ma la mia prima chiamata, e credo un po' di tutti veramente, è di generare il desiderio per la salvezza e di ispirare le persone a darsi a Gesù. E questo è tutto il messaggio sugli adolescenti di oggi.
Sì.
Dovete ispirarle, è come se tu, non so, vuoi sposarti con una bella donna, e non è che gli dice, siccome sei la più bella del paese, mi sposi. E allora dice no, probabilmente. E allora qual è il trucco, virgolette, il segreto per far sì che ti sposi? La devi ispirare, la devi corteggiare, fiori, fiorellini, e questo, eccetera. Mm-hmm. E così, e poi se è volontà di Dio, se sei, ti sposa.
Mm-hmm.
Quindi per sposarti una donna la devi ispirare, o anche in questo caso sposarti un uomo,
certo.
No, non puoi spingerla,
sì.
Mi devi amare se no io mi suicidio, e non è modo questo qui di quello che dice, ma fammi scappare di qui, devi andare al manicomio, hai bisogno, non al matrimonio,
sì.
Va bene?
Sì,
bisogna
sì,
ispirare, quindi è lo stesso, infatti in realtà quando evangelizziamo cosa stiamo facendo? Stiamo invitando la gente a?
Amore, ispirazione, bellezza.
Di più.
Sì, sì. A Gesù.
Di più.
Al cielo.
Più di Gesù.
Nel paradiso.
Di più.
Non
molti
lo so.
Credono in Gesù, ma c'è qualcosa di meglio di credere in Gesù. Vedo il vapore che ti esce dalla testa. Noi siamo un'agenzia matrimoniale, siamo qua a ispirare la gente ad accettare il matrimonio.
Okay.
E noi siamo un'agenzia matrimoniale. Vabbè, anche se sei sposata, ti offro un matrimonio, ma io sono già sposato, te lo offro ti offro un matrimonio lo stesso, il matrimonio con Gesù. Quando vai a evangelizzare, infatti i fratelli ci hanno chiesto, se vede questo volantino, invito,
sì, stanno aspettando.
Invito a nozze, però io non è che posso scrivere, aspettare che Dio me lo dà.
Ma Dio te lo dà, solo chiediti e scrivi che te lo dà.
Come? Siedi e comincia a scrivere?
Sì.
Capito? Grazie per la tua fede. Quindi, quando evangelizzate, state invitando gente a un matrimonio. Fare un volantino. C'è uno che vuole sposarti, accetti? E dallo a tutte le ragazze che incontri. Va bene? C'è uno che vuole sposarti. Se vai da un uomo, uno vuole sposarti, non va. Però dalle donne, vai a tutte le ragazze e dici, scusi, lei è una dolce fanciulla, c'è uno che la vuole sposare. Guardi, prenda.
Si spaventano.
No, lo leggono, lo divorano. poi il volantino dovrebbe essere che... alla fine cioè, il segreto viene rivelato,
sì, sì,
come
sì,
nei
sì,
migliori
sì.
film.
Sì, sì, sì.
Okay,
sì.
E beh, pregate che il Signore ci dia questa voglia. Io continuo a parlarne perché ho desiderio, ma se il Signore non lo dà, non è che posso scrivere.
Ma il Signore lo dà.
Se lo scrivo
l'idea.
Io non vale niente, scriverò lui.
No, no, lui lo dà.
Io sarò la penna, ma è lui che deve.
Avevamo fatto volantini in Europa anche con fotocopie di soldi. Su una parte c'era l'euro, non so, 100 euro, sull'altra parte c'era scritto un messaggio. Andavamo nelle strade e davamo soldi, tra virgolette, alle gente. Tutti si fermavano incuriositi, ma cos'è questo? Vedevano che è solo un biglietto di carta.
Sì, sì, fotocopia.
Una fotocopia, però erano incuriositi lo stesso. E quindi leggevano il volantino.
Funzionava.
E il messaggio era proprio contro il materialismo, che non ti farà felice, che non funziona, che hai bisogno di Gesù.
Esatto.
Promesso in parole belle, con una storia e così via. Quindi sì, è importante fare volantini che veramente danno nell'occhio e attirano la curiosità.
Amen, grazie Signore. Allora, quindi fino a qui ci siamo arrivati. Allora, cioè gli adolescenti, questo è il quinto punto, il quinto passo, potete solo ispirare la fede, come Filippo con l'eunuco, non puoi spingerlo a Gesù. Non possiamo tirare i giovani in chiesa come si tira le briglie di un mulo che non vuole camminare.
Mm-hmm.
Il pastore guida le pecore, sono i farisei che dicono se esci da questa chiesa perdi la salvezza. Se stai in una chiesa ti dicono uscendo di qui sei perduto, e guarda sono farisei, sono falsari, imbroglioni, e prima te ne vai meglio è, trovati,
sì.
Vai a fare una chiesa a casa tua, d'accordo?
Sì.
Allora, cioè qualcuno si chiede, qualcuno ha chiesto cosa fare quando per rimproverare un adolescente?
Sì, ti chiedevo io.
Chiedevi tu, cos'è che chiedevi?
Dicevo che non puoi sempre parlare in amore, cose positive, incoraggianti, a volte devi rimproverare un adolescente. E come lo fai? Come si rimprovera?
Quello lì bisogna mettersi in ginocchio e chiedere a Gesù come fare. Io l'ho fatto alcune volte quando devo dare rimproveri e sapevo che non sarebbero stati accettati. Allora sono andato in un posto, ho chiuso la porta e mi sono messo in ginocchio. E Gesù mi ha risposto. Gesù mi ha detto così, che dovevo essere più amorevole, che non ero abbastanza amorevole, ero lì regole, e Gesù mi ha detto, tu sei regole, che mio caro Giuseppe, mio caro figlio, mi ha detto, ma le regole da solo non bastano, perché le regole, mi ha detto Gesù, io le avevo, ne avevo ed erano 613, i comandamenti del Vecchio Testamento,
mm-hmm.
Va bene, però... sono bastati? Ha detto, no signore, non sono bastate. E allora cosa ho fatto? Ha detto, si è salito sul Calvario.
Mm-hmm.
Cosa vuol dire questo? Ha detto, devo ispirare la gente. E mi ha detto Gesù, le regole non basteranno mai, se no sarebbe bastato il Vecchio Testamento. È giusto signore, cosa devo fare? E allora mi ha detto, devi usare le regole, devi insegnare, mi ha detto, le regole del Vangelo, però con l'amore. Cioè devi salire il Calvario, mio caro Giuseppe, mi ha detto. Se non sali il Calvario, tutte le regole che cerchi di insegnare ai tuoi figli, ne hai sei, con Angela 7, non basteranno se non le porti con lo spirito del Calvario, cioè in amore. Devi imparare a lavare i piedi, devi imparare a perdonare deve imparare a sopportare, perseverare, sopportare i loro peccati e correggerli con amore. Amore, la chiave era l'amore, non erano le regole. Le regole non sono la chiave è l'amore. Mm-hmm. Però se noi sulla barca dell'amore, se remiamo sulla barca dell'amore, ecco che quella barca potrà trasportare le regole, mm-hmm. i comandamenti, i precetti. Il problema è che nelle religioni si danno le regole senza l'amore e quello non funziona. Ecco che diventi religioso e viene respinto e i giovani odiano la Chiesa, odiano la religione e non gli interessa di Dio. Capisci?
Sì. Allora, correggere in amore e dare un rimprovero in amore, secondo me significa dare un rimprovero senza alzare la voce, rimanere calmo, amorevole nelle tue parole, per mostrare a quel giovane che tu vuoi il suo bene, però quello che è giusto, quello che è sbagliato, però non perdere il controllo. Come anche Grazia ha detto nel suo messaggio, che le urla non aiutano, perché solo peggiorano le cose, poi dici cose che non vorresti dire, e le cose peggiorano quando perdi la pazienza.
Sì, e usare il mondo come esempio. Va bene, invece, lo ripeto che ho detto prima, invece di dire... La Bibbia dice che no, questo non si fa. Gesù non benedice se fai questo. Invece di usare questo, usare Dio in senso negativo, usare il mondo in senso negativo. Dire, guarda, qui tu vuoi venire a casa tardi la sera, ma guarda che anche nel mondo questo non puoi farlo. Certo, lo puoi farlo se tu sei un discotecaro. Mm-hmm. Se tu rimproveri i genitori, però il genitore dopo un po' si stanca e dice, senti, vai a abitare sotto un ponte. Cioè tu non, nel mondo, se sei una persona di successo, tu non puoi far questo. Sì, potrai andare in discoteca tutte le notti nel mondo, però nel mondo quando ti alzi la mattina, lavori in un ufficio, in una banca, in qualunque posto, devi essere là alle 8 in punto, sennò ti licenziano.
Sì.
E dopo un po' scoprirai che la discoteca non basta, ti devi liberare. Anche qui abbiamo delle regole, va bene, qui alla sera noi mangiamo insieme. Va bene, anche i miei adolescenti avrebbero voluto andare alla sera fuori così a godersi, ma ho detto no, non puoi farlo perché noi qui siamo una famiglia cristiana. Qui fai conto che siamo l'esempio di Noè che costruiva l'arca e per 120 anni i figli erano costruito l'arca, non andavano in giro a divertirsi, gli ho detto così ai miei figli, non andavano in giro a divertirsi con le perversioni del mondo intorno all'arca. Mm-hmm. Noè gli ha detto no, qui in questo posto si lavora a fare l'arca 120 anni.
Wow.
Va bene?
Wow.
E Abramo gli ha detto a Lot, gli avrà detto di sicuro, immagino io, Lot, qui se vogliamo andare avanti in pace e in amore, qui in questa tribù, la tribù di Abramo, la mia tribù, qui bisogna adorare Yahweh, Geova, Dio, e non puoi guardare troppo Sodoma. Uh-huh. E i tuoi mandriani non possono litigare con i miei con i tuoi, Genesi capitolo 13, gli avrà detto così probabilmente. Come lo sappiamo? Sappiamo perché Abramo a un certo punto si è scocciato, va da Lot e dice, senti Lot, ti voglio bene, ma se tu vai a destra vado a sinistra, se tu vai a sinistra vado a destra, sì. Divorzio.
Sì.
E Lot cosa ha fatto? Ha guardato dove era l'erba più verde, proprio dice l'erba verde, dice. Ed è andato adesso a sinistra, è andato dove l'erba è più verde, dove il suo egoismo l'ha guidato. Ah, tu mi ami, d'accordo, io prendo la parte migliore. E se n'è andato verso l'erba più verde. L'erba più verde, Apocalisse 3, Genesi 13, era in un posto che si chiamava
Sodoma.
Capito? Quindi attenzione, l'erba più verde, la moglie più bella, il marito, e cioè una donna meglio della moglie, l'uomo meglio del marito. Attenzione, l'erba più verde, ma
sì,
il conto dell'acqua per annacquare più alto.
Sì.
Ci vuole più acqua, quindi un conto che magari non puoi pagare. Allora, come si sgridano, come si danno le correzioni? Si danno in amore, cioè la persona, l'adolescente deve vedere l'amore, non le correzioni. Le correzioni non interessano a nessuno, non interessano a nessuno. Fagli vedere che nel mondo ci sono regole, se vuoi lavorare alla multinazionale, all'ufficio, al negozio, di qua, di là, ci sono regole. C'è sempre un direttore che deve sempre dire sì signore. E quando ha torto, anche. Io lavoravo nei ristoranti e negli alberghi e c'era una battuta che circolava, che qualcuno ci crede. La battuta era, il cliente ha sempre ragione. E quando ha torto, di più ragione, perché se ha torto è un fesso, e allora attenzione che perdi il cliente se glielo dici. E allora si scherzava questa cosa. E il cliente ha sempre ragione, e solo, sai, solamente ai pazzi si dà sempre ragione. Solo un pazzo si asseconda. Ed è così nel mondo, capisci? Nel mondo il direttore basta, basta, direttore... ha sempre ragione lui. Gli sì. Puoi dire, ma scusi, dice, oh, no, facciamo così, basta. Invece la nostra famiglia cristiana, si discute, si parla, il papà può, cambia anche idea, e in base alle scritture, d'accordo?
Sì. Sì, sì,
andiamo, grazie. Al prossimo punto?
Va bene, sì.
Andiamo al sesto punto, guarda, c'ho qui, numero 6. Evitare ogni atteggiamento, fraseologia, cliché. Tipo di religioso, di religiosità. Essere sempre spontaneo, allegro, positivo, devi essere la persona che ci manca quando è assente. Mm. Cioè, dobbiamo essere quella persona, quando manca dice, oh, come ci manca quello là, è allegro, positivo. Non dice, oh, meno male che non c'è quel religioso che è sempre qui a sgridarci.
Ah, yeah, ok, capito. Capito? Sì, sì, sì.
Ecco, sufficiente il punto, sì. devo dilungarlo?
No, è chiaro, non essere religiosi.
Allora,
sì.
Settimo punto. Nel caso che lui non fosse sicuro della salvezza, tipico nelle religioni tradizionali, non sanno mai se Dio li manderà all'inferno o in cielo, chissà che Dio hanno questi qua, in quel caso lì, con calma, quando ti senti guidato dallo spirito, guidato o guidata, dipende se è un fratello o una sorella, o guidati, se siete una coppia, spiegagli bene le scritture. Quindi lui non è sicuro della salvezza, spiegagli la salvezza, comincia con Romani 3,23, scrivete Giovanni 1,12, Romani 10, 9,13, ripeti Angela, Romani 3,23, Giovanni 1,12,
Romani 10, 9 e 13.
Qui si può spiegare la salvezza. Romani 3,23, siamo peccatori, Giovanni 1,12, che fare? Mio ricevere Gesù. E Romani 10, 9 e 13, cosa fa? Vieni a confessare con la bocca che Gesù è il Signore e sei salvato. Però spiegare queste scritture con calma, e ci possono valere alcuni giorni. Dice, ma io non ho peccati, e va bene, non è peccato e devi morire, allora vuol dire che qualcosa c'è che non va qua. Insomma, spiegarlo con calma. Quando la pera è matura, e allora è matura. Quando l'eunuco dice, qui c'è dell'acqua, perché non mi battezzi? Nel nostro caso, diciamo, qui c'è, io voglio essere battezzato nello Spirito Santo, perché la prima chiesa a quei tempi ancora credeva nell'acqua, molti. Però vedi, 1 Corinzi 1,17, Paolo non ci credeva. Lì era avanti. Dice, Cristo non mi ha mandato a battezzare, cioè acqua. Andiamo a Ebrei 13, cosa dice? Ebrei 13,5, Dio stesso ha detto, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Giovanni 10, un'altra bella scrittura.
Giovanni...
Quindi spiegagli bene che Dio non ti abbandona mai. Quando ricevi Gesù, la salvezza è eterna.
Amen.
Spiegaglielo, che le certe religioni non l'hanno ancora capito, d'accordo? Giovanni 10, 27 a 29.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre.
Alleluia, Giovanni 11 anche. Quindi Gesù sta dicendo qui, le mie pecore mi seguono. Io do loro la vita eterna. A chi le dà la vita eterna? A quelli che lo seguono. Se uno non sta seguendo Gesù, probabilmente è un cristiano mentale e la sua salvezza è nella mente. C'è la mente salvata, ma non il cuore, non l'anima. E quando la mente muore al cimitero, tutto muore, la salvezza è finita. Le chiese oggi, ci sono tanta gente che sono cristiani mentali. Hanno scambiato la panca da scaldare con il Vangelo da predicare. Non hanno capito la differenza. I loro predicatori addormentati sul pulpito non gli hanno spiegato che Gesù non gli interessa la panca che ha scaldato. Pregano sempre la salvezza loro e non c'è altro da predicare. Gli predica uno che va in chiesa da 70 anni e sempre... E quante volte deve salvarsi questo? Allora qui subentra che devono dirgli che la salvezza la perdi. Ogni volta che guardi una donna, o guardi un uomo, o guarda i soldi, o guarda un porno, o qua là, hai perso la salvezza. Ma non è che perdi la salvezza, perdi una benedizione. Va bene? Davide ha commesso adulterio e non ha perso la salvezza. La salvezza non si perde. Quello che perdi è la corona, la benedizione. Invece di andare in cielo ed essere a Filadelfia, andrai in cielo e sarai Laodicea. Apocalisse 3,
sì,
studiare.
Sì.
Giovanni 11, 25 e 26, la salvezza non si perde.
Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Quindi, nel Vecchio Testamento, quando parla di vita eterna, c'è sempre un dettaglio collegato. Qual è?
Nel Vecchio Testamento.
Vecchio Testamento.
Era condizionale.
Condizionale. Nel Vecchio Testamento c'è sempre il condizionale, cioè i criminali. A volte il giudice gli dà la condizionale, dice d'accordo, ti meriti 3 anni di galera, però siccome è la prima volta che lo fai ti do la condizionale, d'accordo? E allora cosa succede? Nel Vecchio Testamento Dio gli ha detto ad Adamo ed Eva e compagni e discendenze, gli ha detto sentite, vi meritate la morte, però vi do la condizionale, e se sbagliate di nuovo all'inferno ci andate. Allora gli butta salvagente, si chiamava la legge di Mosè. Vecchio Testamento, infatti non esiste, io sfido chiunque di questi falsi profeti che dicono che può perdere la salvezza, sfido, va bene, e sono disposto a pagargli anche un caffè, ma mi voglio rovinare, se mi danno una scrittura del Vecchio Testamento dove c'è la garanzia della salvezza, non esiste, perché? Perché il Messia non era venuto. C'è sempre, se siete fedeli, se continuate, se perseverate, se, allora avrete la vita eterna, eccetera. Sempre. Nel Nuovo Testamento cambia la musica ed è musica di salvezza, senza condizionale. D'accordo? Nel Nuovo Testamento la condizionale non c'è più. Rileggilo. Guarda che differenza Giovanni 11, 25 e 26.
Ripeto?
Sì.
Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Capito? Guarda il contrasto, Deuteronomio 30, 19.
Deuteronomio 30, 19. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza.
Va bene, questo lo ripete. A verso 15, metto davanti a te la vita, il bene, la morte e il male. Deuteronomio 11, 26, guardate, metto davanti a voi la benedizione e la maledizione. Nel Nuovo Testamento questo non c'è. Nel Nuovo Testamento Gesù dice, va bene, ripetolo per la terza volta, va bene, così chissà che ci entra nella testa. Gesù le disse,
Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai.
Va bene, a me mi piace ripetere le scritture quando ci sono delle cose, ci sono delle granito da spaccare, delle rocce da spaccare, perché Gesù crede nel spaccare le rocce, dice chi cade su questa roccia si romperà, ma colui sul quale la roccia cadrà sarà ridotto a polvere, dice nella quella inglese. Quindi ripetendo le scritture si spera che entrano dentro, non è la quantità delle scritture, è la profondità che entrano. Andiamo al prossimo punto?
Sì.
Ok, andiamo all'ottavo passo. Sempre siamo sul come raggiungere i nostri adolescenti.
Sì.
Io spesso non sapevo che pesci pigliare con i miei 6 figli. E la cosa è, molte volte prendevo cranchi. La cosa che più mi ha aiutato è quando mi inginocchiavo in privato davanti a Gesù, quando veramente, veramente non sapevo cosa fare. Che alla parola diceva fare una cosa, però se usavo la parola succedeva cose sbagliate, cose che non mi piacevano. Allora andavo allo Spirito Santo, inginocchiavo in segreto e dicevo, Gesù, mi dici cosa devo fare perché io non lo so. E Dio mi ha sempre risposto, sempre mi ha sempre detto cosa fare e risponderà anche a te che ascolti. Sì. Però attenzione, anche se un credente non ha ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, da non usare questo come scusa, perché ugualmente avete lo spirito della rinascita e il Signore vi risponderà. Dovete solo concentrarvi su di Lui con tutto il cuore, in preghiera, e Dio risponde, Geremia 29, Matteo 6, cosa dice? Geremia 29, 13,
Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Matteo 6, 6.
Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
Quindi questa è la chiave più importante che posso condividere e insegnare a chiunque. Va bene? Mettersi in ginocchio in segreto. Mm-hmm. In segreto, non queste chiacchiere in chiesa, bla bla, il grande predicatore con l'incenso. Grande prediche, ma tanto le statue non ascoltano. E tutti con la testa a fare sì, sì, sì. Non sanno neanche cosa sta parlando il prete, molte volte. Devono dire solo di sì e si sentono più santificati perché dicono sì, 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 ho capito niente. La preghiera che conta è quella in segreto. Però attenzione quando pregate, non pregate mai senza carta e penna. Vabbè, non pregate se questi rosari che non valgono niente. Non pregate, pregate sempre con carta e penna, cioè attenzione. Numero uno, la preghiera è divisa in due categorie. Uno è la nostra invocazione, chiedetevi sarà dato, bussatevi sarà aperto, lodare, pregare in lingua, in italiano, in dialetto, pregate, d'accordo. Però poi giunge la seconda parte della preghiera, altrettanto importante che lodare Dio, qual è? Il silenzio. Ecclesiaste 5 dice stai zitto davanti a Dio, non parlare, non offrire il sacrificio degli stolti che sanno solo parlare. I farisei lodavano sempre, benedivano Dio e non ricevevano niente. Va bene? Le lunghe preghiere dei farisei in mezzo agli apostoli non esistevano. Va bene? Allora cosa devi fare? Pregare e prega quantità, qualità, non quantità, qualità, va bene? È inutile ripetere a tua moglie che la ami 75 volte finché si è addormentata, è meglio farlo una volta però sincero, va bene? Allora qual è il punto? Il punto è questo, pregare sì, e poi state zitti e ascoltare. Dio vuole parlare. Dagli il microfono a Dio ogni tanto. Non continuare a lodarlo, benedirlo, che è giusto, è la maniera di entrare alla sua presenza. Perfetto. Ma poi deve statene zitto. Non pensare che puoi andare nel regno di Dio, entrare nella sala del trono di Dio, dove è seduto sul trono, e tu cominci a lodarlo, a gridare, tutto. Ma ci sarà anche quello, sì, sicuramente. Ma poi Dio vuole parlare anche lui. Immagini mia moglie entra qua e dice oh marito che grande che sei, grandissimo, e va avanti per un quarto d'ora. Dico senti scusa posso? No perché devo lodarti. L'ascolto un altro quarto d'ora e dice posso? No devo benedire. Ma insomma ti puoi stare zitto un attimo che devo dirti una cosa per cortesia. Mm-hmm. E così siamo noi quando sono stati in chiesa a predicare che lì lodavano il Signore in lingua per 20 minuti. E dico che noia ragazzi. Chi piangeva, chi si strappava, specialmente le chiese pentecostali. Gridare, urlare, urla, straurla, ci saranno, o ci sono anche chiese pentecostali poi più in gamba, non ce l'ho con i pentecostali, siamo fratelli, per l'amore di Dio. Però un'altra gli ha detto, ma volete stare zitti per cosa? Cosa state facendo? State mm-hmm. piangendo? Ma il Signore non è mica di incrocia a soffrire, è risorto. È stato, c'è anche che insieme, ma aspettiamo, siamo un funerale, Gesù è risorto. Vogliamo offrire a Dio sacrificio di gioia?
Amen, sì.
Oh, quindi, allora, lodare sì, ma poi stare zitti e fare cosa?
Ascoltare le risposte.
Aprire la parabola. Dio ci ha dato due parabole, va bene, ai lati, e un microfono davanti. Perché un microfono e due parabole?
Per ascoltare più del parlare.
Perché la preghiera deve essere al minimo un terzo microfono noi a Lui mm-hmm. e due terzi Lui a noi.
Amen.
E a volte anche di più, d'accordo?
Amen.
Prendere appunti. Ultimo consiglio, il nono, va bene? Questo è per i saggi, gli altri non ascolteranno. Guardiamoci dal dare la parola di Dio senza amore, che è, non è altro che banale religionismo freddo, e guardiamoci anche dal dare amore senza parola di Dio che è New Age. Angela, spiega qui perché qualcuno non l'ha capito.
Credo l'hai menzionato prima, non essere religiosi, ma essere amici. Quindi non dare solo la cosa giusta, perché sì, quando sei religioso dici la cosa giusta, però in freddezza, in mancanza di amore, e quindi non aiuta quel giovane, solo si chiude, anche se quello che dici è giusto, hai ragione, però si chiuderà il cuore. Quindi senza farisaismo.
Esatto, quindi attenzione a dare, va bene, a dare la parola di Dio, insegnare i comandamenti di Dio senza amore. Questo è farisaismo, religionismo.
Sì.
Dice Gesù, dice il Vangelo, dice. Se senza amore, 1 Corinzi 13, va bene, puoi leggere 1 Corinzi 13, 1 a 3.
1 Corinzi 13.
1 a 3, che abbiamo concluso il messaggio.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo.
Cioè uno strumento musicale ding ding, morto.
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.
Sai i profeti di Matteo 7,21, abbiamo fatto miracoli qua e là, e Gesù dice sì, 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 certo, ma io non vi conosco.
Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.
Quindi se facciamo un ente sociale, diamo soldi a destra e a sinistra, parapum, parapam, e cosa succede? Diamo soldi di qui, soldi di là, e, però se non diamo il Vangelo, cos'è? Se non diamo amore, amore chi è? Il Vangelo.
Sì, è Gesù.
Per noi amore vuol dire Vangelo, Vangelo. Quindi se diamo soldi, però non diamo amore, non diamo Vangelo, cosa abbiamo risolto?
Niente.
E siamo un ente umanitario, il comunismo dà soldi, Matteo Renzi, chiunque, i governi danno, tu non sei disoccupato, ti danno i soldi. Sì, l'indomani sei ancora senza benzina.
Sì, però hai detto attenzione anche al contrario, non dare tanto amore, senza dare la verità, la parola di Dio, perché così fanno i New Age, solo predicano amore, però non c'è verità, manca Gesù, manca la parola, e così non aiuti quel giovane. Se fai tanti compromessi, hai paura di non offenderlo e gli dai amore dopo amore, così non lo aiuti. È un'altra trappola dall'altra parte.
Esatto, qui siamo alla seconda parte di questo messaggio. Esatto. Prima parte, non puoi dare parole di Dio senza amore, però sono due estremi, sono due fosse. Tu abbiamo guidato una macchina in una strada che c'è la voragine di destra e la voragine di sinistra, la cunetta, cioè la fossa, due fosse. Quindi certe religioni sono uno che si butta la fossa di sinistra, l'altro si butta la fossa di destra. E appunto, se dai amore, 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 io ero in India, gli indù credono molto nell'amore, lo amano tutti, amore più dei cristiani hanno, amore verso i ratti, i topi, gli scarafaggi, i serpenti, verso le zanzare, e loro tutto, cioè uno non si lavano per non uccidere i germi.
Ai, ai, ai.
Non si lavano in India da 15 anni, da 20 anni, certi guru, con questi capelli lunghi che 15 anni che non li lavano, va bene? Rimangono in vita solo per la benedizione del diavolo, che il diavolo ha deciso di proteggerli perché loro sono assatanati, li protegge, va bene? E perché hanno troppo amore, i Jains, questa religione, che di solito sono tutti ricchi per qualche motivo, boh. E davanti c'hanno uno schiavo, un servo, con la scopino, che gli scopa davanti dove lui cammina. Perché? Perché lui è talmente giusto che non vuole rischiare di schiacciare un germe, una formica. È troppo giusto lui. E però c'è uno schiavo a casa sua che non c'è neanche soldi da mangiare ai figli.
Vuol dire che troppo amore è sbagliato.
Troppo amore è sbagliato. Io ho evangelizzato una famiglia in Italia, ho parlato nel passato, è stato nel 1978 e c'era il figlio, era un francescano, ha fatto devoti francescani, niente contro i francescani, io li amo molto, San Francesco per me è un grande esempio, e questo qua è amorevole, super, abbiamo portato a casa sua, ho fatto da mangiare, che brava persona. Poi parlando con la madre le scuotevo la testa, dice non sono molto d'accordo con la sua fede, perché lui vuole diventare francescano, lui sì, però lui troppo amore. Come troppo amore? Beh, insomma, è uno sbaglio in direzione giusta. Gli dice, no, lui prega anche per il diavolo, lui ama tutti, anche il diavolo.
Ai, ai, ai.
Lui dice che amore francescano per gli animali, per tutti. Io mi sono voltato, beh, ho detto, fratello, non esageriamo, adesso è come ami il diavolo e preghi per il diavolo. E dice, sì, anche lui è una creatura di Dio. No, calma. Dio non ha mai creato il diavolo. Sì, certo, chi l'ha creato? E si è creato lui da solo. Come? Ha detto, sì, Dio ha creato questo angelo che si chiamava Lucifero, che dava la luce, portatore di luce, però quando lui si è ribellato contro Dio, Dio si è ritirato, non ha creato il diavolo, si è ritirato, ed ecco che la luce, Lucifero senza luce diventa tenebre, quindi diavolo. Quindi le tenebre non esistono nella natura. Le tenebre sono assenza di luce. Tu puoi creare la luce, non puoi creare le tenebre. Cioè io vado in una stanza buia, accendo la luce e le tenebre cosa fanno? Vanno via.
Sì.
Ma tu non puoi andare in una stanza di luce a creare le tenebre. Devi metterti nell'ombra, ma vengono lì con la pila elettrica e l'ombra è sparita. Le tenebre non esistono.
Sì, sì, sì. Cioè Dio ha creato un bellissimo angelo che è diventato diavolo non per i piani di Dio, per il desiderio di Dio, è stata la sua scelta.
Sì, Dio, il male non esiste. Il male, Dio non ha mai creato il male. Dio ha creato tutto, anche il male. Ma no, Dio, il mondo egoista preferisce il male e caccia via Dio. Quindi cacciando via l'amore cosa rimane? Il male.
Sì.
Caccia la luce, rimangono le tenebre. Cacci via la pace, rimane la guerra. Dio non ha creato la guerra, le tenebre. Questi sono gli uomini che se le sono create. E Dio non ha creato l'ipocrisia. Gli uomini hanno cacciato via l'onestà. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Allora, secondo Timoteo 2,15, poi andiamo ai Proverbi 22.
Quindi qui parliamo dell'importanza di dare la verità ai giovani, sempre in amore, ma non fare compromessi.
Certo, quindi dare la parola, dare i comandamenti di Cristo e del Vangelo in amore. Se li dai senza amore, sei un fariseo. Se dai amore senza parole, sei New Age. Bisogna dare le due cose insieme. No, attenzione a quello che vi dico. Queste due cose, la parola di Gesù e l'amore, attenzione a quello che vi dico. Importante, non vanno mai separate. Anche quando sgridi il diavolo e sgridi i farisei, nel tuo cuore tu hai amore, il fariseo si pente e lo riaccogli.
Sì, sì.
Il diavolo anche, solamente che lui non si pentirà, quindi il diavolo solo sgridarlo.
Amen.
Però teoricamente se il diavolo in cielo si fosse pentito, Dio lo avrebbe accolto come qualunque peccatore disgraziato come noi. Il diavolo non ha voluto pentirsi, i suoi demoni, i suoi angeli caduti non hanno voluto pentirsi. E cosa deve fare Dio? Dice, mi rimane solo il Calvario. È andato a Calvario e ha detto, a questo punto questo è il limite e il Rubicone. Più di qua e di qua e basta. Se il Calvario non è sufficiente, lago di fuoco.
Sì.
Va bene?
Dove
andrà contro il diavolo? Secondo Timoteo 2,15.
Studiati di presentar te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia a ser confuso, che tagli rettamente la parola della verità.
Va bene? Tagliamo la parola. Va bene, questa è la nuova Diodati. Ok, traduzione nuova Diodati, ottima traduzione. Tagliare la parola. No, Diodati, no, questa è la Luzzi, pardon. È la Luzzi questa. Ci sono diverse traduzioni, ho visto ieri, ho scelto questa che è ottima. Perché va meglio con l'inglese anche. Allora, attenzione, mettere insieme la parola nel modo giusto. In questo caso, tagliare la verità, amore e verità, verità e amore. Guai a separarle. Proverbi 22,6, Efesini 6.
Proverbi 22,6. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà.
Alleluia. Questa è una delle scritture più importanti per gli adolescenti. Insegnargli da ragazzi, da bambini, da neonati la via. Non è mai troppo presto per cominciare a insegnargli il Vangelo al bambino che non parla, al bambino che non sa scrivere, che non sa. Quello è il momento magico. Va bene, è lì che cominci a far innamorare di Gesù. Il Gesù non deve essere uno che se non va in chiesa e ti manda all'inferno. Guai quei farisei che dicono questo ai loro figli. Guai farisei che dite questo ai vostri figli. Se non vai in chiesa, Gesù non ti benedice, Dio ti manda all'inferno. Guai a voi. Guai a voi. Voi state insegnando ai vostri figli a odiare Dio. Va bene? dovete farle innamorare di Dio, innamorare di Gesù, presentare Dio com'è, un Dio di amore, un Dio di misericordia, un Dio che perdona, è il Dio del Calvario. Il Gesù di Giovanni capitolo 2 con la frusta in mano nel Tempio era il Gesù dei farisei. Noi siamo il popolo di Dio, non siamo e non dovremmo essere farisei che hanno bisogno della frusta.
Efesini 6,4. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore.
Ok, Deuteronomio 4, è l'ultima scrittura che ho qua.
Deuteronomio 4, verso 9.
Oh, Signore, 9.
Soltanto bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli.
Ragazzi, qua, the name of the game, la chiave, il punto, password, la parola d'ordine, come si dice, è insegnare al più presto.
Grazie, Gesù.
Parlare di Gesù al bambino che ancora non capisce italiano.
Sì.
Va bene? Il suo spirito capisce. Il suo spirito si ammansisce. Noi abbiamo dei cani qua, sembrano pecore più che cani, va bene? E anche cani che abbaiono e fanno paura.
Con noi sembrano
pecore. Però perché il cane riceve lo spirito del padrone, noi evangelizziamo quei cani, noi gli diamo amore, li benediciamo, li carezziamo.
Sì, sono dolci.
Va bene? E grazie, Signore.
Sono spaventosi per gli altri quando passano, però
certo,
con noi sono dolci.
Cani che, caro mio, vi ho messo cani che abbaiano. Io avrei finito, cioè spero che avete recepito. Se avete recepito almeno la metà di questo, ragazzi, i vostri figli, io spero che lo recepite tutto. Questo è registrato, fratelli.
Sì.
Fratelli, ascoltate, riascoltate finché vi entra nel DNA. E quando i vostri figli cresceranno nel modo giusto, per grazia di Dio. Se i vostri figli sono già cresciuti, non è mai troppo tardi. Va bene? Io mi sono convertito da solo con Gesù. I miei genitori, anzi, mi scoraggiavano a 9 anni. Va bene? E il Signore mi ha cambiato. Capito? Potevo usare scuse. I miei genitori atei, qua e là, per questo che io devo essere un disgraziato, un fetente, un drogato, un diavolato. No, invece no. Mi sono tirato sulle maniche, ho l'aiuto di Gesù e ho fatto la mia parte. Va bene, quindi non è mai troppo tardi. Il papà di quella sorella, di quei fratelli, Emma, che hanno condiviso, quello si è convertito poco prima di morire. Vero, Angela?
Sì.
Prima
sì.
di morire si è convertito ed era vecchio, stravecchio.
E li perseguitava.
E li perseguitava e si è convertito.
Sì.
Ragazzi, non è mai troppo tardi per Gesù. Finché c'è vita e c'è speranza. Cosa vuol dire? Che se il Signore tiene qualcuno in vita, va bene, qualche Hitler, va bene, qualche Matteo Renzi, qualche Merkel, sono ancora in vita, vuol dire che c'è speranza, d'accordo? Pregare per questi capi di Stato che sono, non capiscono di Gesù.
Amen.
Io avrei finito, ci sarebbe altro da dire, ma è meglio forse lasciamo così senza aggiungere troppo.
Sì, fermiamo per oggi.
Che ore sono?
È l'ora di chiudere.
È ora di chiudere qui, caro mio. Qui il tempo svolazza. Grazie, Signore. Da una parte è buono che non ci annoiamo. D'altra parte, grazie, ci sarebbe così tanto da dire. Ho cercato di condensare al massimo.
Sì.
Gloria, gloria, gloria. Spirito Santo credo che ha parlato. Gesù credo che ha parlato.
Amen. Grazie Gesù.
Che altro, Angela?
Amen. Preghiamo per questi adolescenti che sono preziosi e la verità è che sono solo confusi, non sanno cosa fare con le loro vite, non sanno da dove cominciare, dove andare. Quindi preghiamo che possiamo avere la saggezza, la unzione di parlare ai loro cuori e raggiungerli. Quelli nelle strade per me è più facile raggiungerli che quelli che sono dentro la mia famiglia.
E c'è quella familiarità,
sì, c'è la mancanza di rispetto.
Però anche lì il Vangelo funziona. Però il Vangelo è essere più, perché lì sa a casa tua vedono i tuoi peccati, vedono quando ti arrabbi,
è quello il problema,
vedono quando dici una parola di troppo, vedono e manca di rispetto. Infatti i fratelli di Gesù dicevano: come questo qui è Dio? O come? C'è gente nelle strade che credeva che Gesù era Dio. Maria Maddalena, dalla quale 7 diavoli sono usciti. Gesù è andato a apparsa, è andato a apparire alla resurrezione non a sua madre Maria, santa, santissima, è andato a apparire a una che sono usciti 7 diavoli. Chissà che peccati aveva questa. Ti immagini una che escono 7 diavoli? La dovevano conoscere tutti e magari non per il motivo giusto. I dettagli la Bibbia non entra, però lascia una donna con 7 diavoli. E Gesù appare a lei. Ecco, perché? Perché i fratelli di Gesù non credevano in lui? Questo è Dio? Questo è Gesù, quello che mi ha fatto arrabbiare, quello che ho litigato con lui, quello che non ero d'accordo con lui? È Dio? No. È dovuto morire e risorgere perché cominciassero a svegliarsi. Atti capitolo 1 che si sono convertiti, leggerlo. Alleluia.
Sì,
e quindi
sì,
a casa
sì.
Nostra, ragazzi, è dura, la battaglia è dura perché i figli, gli adolescenti vedono tutti i vostri peccati, le vostre debolezze, i vostri punti deboli. Va bene, i fratelli che, fratello Giuseppe, se solo potessi stringerti la mano, non concludi niente. Fratello Giuseppe, non c'è niente da vedere, è un uomo come te, peggio di te, è solamente l'unzione che voi vi siete innamorati. Amen. L'unzione, il messaggio, io nella mia vita ho fatto solo una cosa giusta e basta. Ho detto sì a Gesù con tutto il cuore e poi basta. E io, basta, io non esisto più. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. Va bene, ma è Cristo che vive in me, è la vita che ora vivo nella carne, è Gesù Cristo, che mi ha amato.
Grazie,
e ha dato
Gesù.
Se stesso per me. Galati
2:20. Grazie, Signore.
Allora, baci e abbracci, Angela.
Sì, pensaci, vi salutiamo, tu, fratelli. Jasmine.
E io ti appoggio.
Ciao, abbracci a tutti.
Abbracci a tutti. Amen.
Bravissima.
E va bene venire qui, Jasmine, perché impari anche italiano così. Fai bene.
Many hugs.
Yeah, bless you, that's easier.
Abbiamo ragazzi di poche parole. c'è Giuseppe che predica per lui e per loro.
Amen. Vi salutiamo, fratelli. Angela. Con tanto amore, ci risentiamo la settimana prossima. Scriveteci nel frattempo.
Sì.
E tutti voi che avete già scritto messaggi, che poi li leggiamo... Alcuni vi siete offerti a aiutarci con le trascrizioni, altri
grazie
state
Gesù.
Chiedendo per il corso di guarigione e liberazione.
Grazie
vi
Gesù.
Risponderemo a tutti e grazie per la vostra vicinanza. Veramente,
grazie,
Dio vi benedica.
Signore. Grazie Signore. Risponderemo a tutti e pregate per noi che bisogna catalogare il tempo qui.
Sì.
Compreso
sì, sì.
Anche un po' di tempo per dormire.
Proviamo.
Però, però non ci stiamo lamentando, Angela.
No.
Assolutamente.
Grazie a Dio che non mi piace dormire, quindi
guarda,
non mi lamento.
Ci sono cristiani che per predicare il Vangelo hanno dovuto essere imprigionati, torturati. Ecco, sai, dare in prigione e dire, sai, Dio ha dovuto mettermi in prigione perché venisse qui a evangelizzarti. Quindi possiamo lamentarci
no.
Noi, Angela?
No, no, no.
Non siamo in prigione,
grazie a Dio,
non ci hanno torturato.
Vita facile.
Va bene, sì, ci torturano qualcuno con le critiche, gli insulti, però fa parte del bagaglio, capito?
Quello prezzo da pagare.
Quando fai il discepolo, evangelizzi, il cuore pieno, cioè per gli insulti e le persecuzioni vengono... senza sovrapprezzo, è compreso
amen.
Nel pacco. E noi lodiamo il Signore anche per quello. Gioite, gioite,
grazie,
fratelli,
Gesù.
Quando vi perseguitano, perseguitate i veri, i discepoli, perseguitate i profeti prima di voi, grazie Gesù.
Amen.
Ah, un bacione, ciao, ciao, fratelli.
Ciao, fratelli, adesso Dio vi benedica.
Vado a riposarmi un pochino, gloria. Signore, abbiamo benedetto i fratelli, benedicili, Signore.
Amen.
E assistili, provvedi, Signore, fa che dormano bene la notte, Signore, che si svegliano bene la mattina, Signore,
amen.
Che
amen,
camminando
amen.
Durante il giorno sentano la Tua presenza,
grazie,
che mettono la Tua mano nella, la loro mano nella Tua.
Amen.
Benedici i matrimoni, Signore,
nel
quei fratelli che
Gesù.
Hanno problemi di matrimonio, aiutali, Signore, a
grazie, Signore.
Essere come Te, a lavarsi i piedi gli uni gli altri,
amen.
A vedere Gesù in quel marito... non troppo ispirante, quella moglie è lo stesso, a vedere te Gesù,
amen.
Che quel marito, quella moglie si trattarli come gli adolescenti da vincere, Signore, che quel marito, quella moglie che non è perfetta, Signore, ci insegnano a diventare noi perfetti, dobbiamo benedirli
amen,
anche
amen.
Per quello, grazie e gloria a te, benedici
amen.
Ogni fratello che ci ha seguito, ogni fratello che scaricherà la registrazione,
amen.
Fa che questo messaggio sia una benedizione, che li possa avvicinare a te, Signore, che possa questo messaggio, Signore, che tu hai dato. Confido, Signore, che possa risolvere le loro domande, i loro problemi,
nel nome di Gesù Cristo.
Benedici i fratelli che non hanno lavoro, che non hanno soldi. Se non hanno lavoro, Signore, hanno molto tempo ad andare a evangelizzare. Aiutali a armarsi di volantini, CD, DVD e andare. C'hanno molto tempo ad evangelizzare.
Amen.
E le finanze arriveranno. Benedici i fratelli, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. E voglio aggiungere alla preghiera anche fratello Alberto, che ha detto che ultimamente non sta bene. Preghiamo per la presenza del Signore nella sua vita, ogni passo, ogni decisione che devi prendere, che sarai unto dal Signore e avrai la saggezza dello Spirito Santo per fare le cose nel modo giusto, e che il Signore ti darà forza, saggezza, salute nel corpo, nel nome di Gesù.
Nel nome Amen. Di Gesù Cristo. Sii guarito adesso, Gesù ti guarisce.
Grazie,
adesso.
Gesù.
Sii guarito adesso, nel nome di Gesù Cristo, in questo istante.
E anche la sorella C ringrazia tanto per le preghiere di oggi e ha detto: continuate a pregare che qualsiasi maledizione nella sua vita sia spezzata, rotta, e che lei potrà gioire le benedizioni del Signore. Anche quell'uomo, se è stregato, se è sotto l'influenza di qualche strega, nel nome di Gesù che sia liberato, e che il male perderà ogni potere su di loro.
Nel nome
qualsiasi
di Gesù
strega
Cristo.
Sarà legata nel nome di Gesù.
Nel nome Amen. Di Gesù Cristo, in questo momento vogliamo legare ogni demone intorno Amen. A questo stregone, Amen. Ogni potenza del diavolo e di Satana in questa persona.
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù, affinché possa decidere cosa fare, cosa non fare, nel nome di Gesù, e che ogni male se ne ritorni alla sua origine satanica, che questa sorella e chiunque coinvolto sia
Amen,
liberato,
Amen.
Benedetto nel nome di Gesù Cristo. Lo prego nel nome di Gesù, per la gloria di Dio e con la potenza, per la potenza di Dio. Amen e Amen.
Amen.
Grazie,
Signore.
Amen.
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 Ciao fratelli, un abbraccio forte forte.
Cerca una donna per amico, c'è chi va a Bologna per trovare l'amico, c'è a chi basta un amico per raccontargli che si è innamorato e lo dice solo a te, c'è chi vuole un amico per fare a cazzotti o per andare in giro le notti. Ma un amico non è sempre un amico, se ti offre il cielo con un buco, se divide con te i suoi soldi e il suo tetto, quando hai una donna da portare a letto, se ti rimedia un biglietto d'entrata in una porta luce vietata. Ciao amico, benvenuto, se non porti fra le mani un cielo vuoto. Ciao amico, puoi restare se tu vuoi che la mia vita sia migliore. Forte a chi sta lontano, per distrarsi o per sgranchire un po' la mano. Un amico non è una gabbia di parole, un amico ti apre le porte verso il sole, un amico ha il coraggio di starti vicino.
farti bere un bicchiere di meno. Ciao.